potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no.
Allora eccoci qui, la trasmissione di Vengo Anch'io. Questa è la prima trasmissione del 2019, perché poi fra una cosa e un'altra non siamo andati in onda e abbiamo lasciato il temporale, è cominciato il diluvio, perché non è che il 2019 comincia con buoni propositi, va a noi cominciare. La prima cosa che però va detta, lo diciamo, c'è la radio, sta tenendo l'assemblea plenaria, tutta la redazione in riunione se ieri pomeriggio, stamattina prosegue, si stanno parlando, stanno alla sede del Nido di Vespe al Quadraro. Insomma, stiamo cercando di capire il ruolo della radio, come poter proseguire. Io ho partecipato ieri, se stamattina sto qui non posso essere di là, però lo dico, uno dei problemi è che bisogna prendere sul serio quei numeri che noi diamo la domenica mattina. Serve la necessità di una stabilità economica, altrimenti le norme, le leggi fanno di tutto a poterti chiudere, perché non serve una chiusura di imperio come ci hanno provato già altre volte, di polizia, occupazione, sequestro della radio. Ti rendono la vita difficile sui costi della radio. Noi abbiamo fissato delle spese incomprimibili, cioè quelle cose che devono, non si possono evitare, ci vogliono perlomeno 2.000 euro al mese. Questi soldi servono per pagare luce, telefoni, noleggio per la questione delle reti. Insomma, ci vogliono delle spese che sono comprimibili. Ovviamente nessuno di noi prende rimborsi, cioè stanno i compagni che fanno la rassegna stampa, a spese loro si comprano i giornali. Ognuno di noi è tenuto a lasciare una sottoscrizione per ogni trasmissione, per cercare di fare. Però se non arriva il contributo più costante dagli ascoltatori, la radio potrebbe avere difficoltà. E poi quando la radio dovrebbe venire meno a certe situazioni, io lo dico sempre, è come l'aria. Ti accorgi la necessità di questi microfoni quando mancano. Così ti accorgi che è importante l'aria quando ti manca l'aria. Allora, io ve lo ridico, noi lanceremo appresso una campagna di adesioni, di sottoscrizioni, non sottoscrizioni, proprio di adesione, di farsi una tessera, un abbonamento a questa radio, in modo da avere un minimo di entrata garantita per poter far fronte alle spese ordinarie, con delle campagne anche di sottoscrizione straordinarie. Perciò io lo dico a chi ci ascolta, e bene o male non abbiamo l'indice d'ascolto, ma sappiamo che ci ascoltano, perché poi quando abbiamo fatto il crowdfunding, in poco tempo la gente ci ha mandato i soldi necessari, no? Vuol dire che la radio ha una funzione, la gente ci ascolta, perciò un po' di attivismo anche attraverso il sostegno alla radio. Allora, chi ancora vuole utilizzare il conto corrente postale è il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. Chi più praticamente utilizza i pagamenti online può utilizzare il sito della radio www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostiene e metterci quello che ti può consentire le tue risorse economiche. Noi diciamo sempre che siano costanti queste sottoscrizioni, cioè io dico al compagno, se una volta da 10 euro non è che si è messa la coscienza a posto per tutto l'anno, no? Come può, questi 10 euro in ogni occasione devono arrivare alla radio, perché sennò questa radio rischia, ma no, non è solo un allarme, rischia realmente, no? Perché le norme, le cose ci rendono la vita difficile veramente di mancare, dato che noi sono 42 anni che andiamo in onda con sempre questa difficoltà e vogliamo portarla per altri 420 anni, insomma, vogliamo andare oltre i dinosauri e di tenere aperta questa radio. Fatto questa premessa, perché ieri di questo si è ragionato all'Assemblea Nazionale, oggi il ragionamento si sposta più sul terreno politico, di ragionamento, il ruolo della radio, come inserisse dentro questo dibattito politico, e poi sicuramente la radio ne farà, renderà nota le decisioni, le cose. Noi cominciamo la discussione di oggi, che vorremmo parlare proprio, quasi si lega a questo discorso che ho fatto da radio, e che non possiamo delegare agli altri quello che dobbiamo fare noi. Insomma, vorremmo ragionare di questo tipo. Noi cosa facciamo? Vai.
Beh, sappiamo tutti, insomma, come discutevamo prima di entrare qui in studio, ce ne siamo andati che c'era un po' di pioggerellina, cioè abbiamo trovato una tempesta. Nel senso che, nonostante parlino in televisione di un prossimo boom economico, che probabilmente è stato mal inteso, nel senso botto economico, nel senso che forse ci sarà una crisi, beh, al di là dell'ironia semplice su determinate affermazioni, ci siamo ritrovati in una situazione.
Mi sento per Di Maio, il boom è vero, perché a lui personalmente gli è cambiata la vita, meglio di così, quando cazzo gli capita più?
Giustamente, un ministro del lavoro che non ha mai lavorato quasi, insomma, è una fortuna, bisogna
è
un boom per lui. Comunque, al di là di quello, tutto quello che avevamo già, insomma, cominciato a impostare, su cui avevamo impostato diverse discussioni, in particolare il decreto sicurezza, comincia a dare i primi effetti, insomma, a determinare quelle condizioni di estremo, direi, di estrema coercizione nei confronti dei più deboli, della classe dominata e di chi arriva da fuori, specie, insomma, l'episodio dei migranti che sono rimasti a mollo per così tanti giorni, insomma, 49 persone che hanno spaventato un intero continente, una cosa assolutamente ridicola, e anche quei 51 che dicevamo prima salvati a mare dalla
su questa cosa voglio, scusate, famo così. Sono incazzato non perché Salvini ha fatto tutta sta cosa, ma quello che mi ha colpito di questi 49, che manca a farla a caso sembrano 49 milioni che lui si ruba, e poi quelli mezzo armare venivano a rubare, quello ha rubato già, cioè, tenuti sotto le feste di Natale e nell'indifferenza totale della gente. Il cinismo della gente che festeggiava il bambinello e non gliene fregava un cazzo di quelli. Poi è avvenuto un fatto in contemporanea allo sbarco di questi, proprio perché era diventato un fatto grave, stavano morendo davvero, a Melissa, una terra di Calabria, una terra che c'ha storie di lotte vere. Negli anni 50 c'erano le occupazioni delle terre, ci fu la strage a Melissa, lì gli spararono addosso i fidi carabinieri e poliziotti, no? Ammazzarono, facevano una strage di donne, bambini, anziani. Beh, c'è una barca, si è spiaggiata in quel temporale, pioveva, faceva freddo polare. In Calabria i cittadini non hanno aspettato nient'altro che, come hanno visto sta cosa, si sono buttati mezzo le onde, hanno salvato 51 persone. Hanno dato i loro giubbotti, si sono spogliati, hanno messo a disposizione subito tutto. Ma se la gente reagisce così, perché lasciamo che le cose accadano e a quel Cotolita gli lasciamo dire tutto quello che vuole? Perché la compagneria, ma quando è che comincia a sentirsi? Non guardiamo i gilet gialli in Francia, perché quello lo fanno? Che se non è che solo Parigi, è tutta la Francia che viene messa in in ferro e fuoco, e noi aspettiamo Cacciari, i De Magistris, aspettiamo Saviano che deleghiamo a questi la nostra rappresentanza.
Infatti è un po' questo il punto politico di cui oggi cercavamo di discutere, cioè quando questi decreti del governo, che possiamo definire senza problemi di destra, insomma, o più o meno estrema, razzista senza dubbio, ecco, cominciano a mietere le prime vittime, insomma, che l'ha fatto da subito, comunque i primi effetti si vedono, insomma, pene molto pesanti per qualsiasi tipo di manifestazione di quella che noi amiamo definire, perché così è, lotta di classe, come picchetti, occupazioni di strada, eccetera. La risposta più tangibile che noi vediamo, questo è un po' il problema politico su cui gradiremo discutere anche con i compagni all'ascolto, a cui che invito ovviamente a contattarci al telefono 06 49 17 50, più telefonate arrivano meglio funziona la nostra assemblea. Ecco, la risposta ce l'abbiamo da questi personaggi molto discutibili talvolta, no? Tutti avranno sentito della reazione, della volontà da parte di alcuni sindaci, i più importanti, quelli che citava pure Ettore, cioè De Magistris e Orlando, sindaci rispettivamente di Palermo e di Napoli e Palermo, scusate, che hanno deciso di non applicare il decreto sicurezza. Questo è stato il punto politico, c'è stata molta discussione su tutto ciò, ma in realtà la compagneria rimane sempre un passo indietro, cioè rimane, non diciamo a vedere perché sarebbe abbastanza ingeneroso, ma comunque le forme organizzative tardano a essere, diciamo, a essere tangibili, a essere visibili soprattutto. E da questo punto di vista, ecco, diciamo che forse una discussione su come affrontare determinate cose diviene quanto mai importante, anche perché, come diceva Ettore precedentemente nell'introduzione, non è necessario, cioè non dobbiamo aspettare che arrivino proprio al dunque, come lui faceva l'esempio della chiusura della radio, perché attraverso questi mezzi, che comunque decapitano la capacità reattiva di una classe, nel caso nostro, comunque dei movimenti, loro riescono a ottenere, diciamo, dei risultati prosciugandoci, diciamo, la base che ci sta appresso, perché quando, come nel decreto sicurezza, loro ti impongono praticamente il carcere o comunque delle pene, se semplicemente vai a un picchetto per difendere l'occupazione di una casa da una poveraccia che purtroppo è costretta a vivere in condizioni di indigenza, magari non pagando l'affitto perché non ha la possibilità, come è successo in tante occasioni, e là semplicemente per la tua partecipazione rischi di andare in galera, evidentemente stanno tagliando le gambe a una potenziale reazione che, come noi intendiamo, cioè una reazione che è di piazza, cioè è un movimento che si oppone realmente alle cose, e questo è evidentemente un problema che noi dobbiamo sapere anticipare, su cui dobbiamo ragionare, dobbiamo trovare le forme, no, con cui reagire in maniera forte, perché sennò è giusto parlarne, perché è importante, lo diciamo sempre, la radio ha anche, non solo, ma anche questo scopo, cioè impostare dei ragionamenti in maniera assembleare, discuterne con tutti per riuscire a trovare una sintesi, per riuscire a capire, a comprendere il problema, per poi svilupparne le forme di attacco, perché altrimenti andiamo sempre in maniera troppo spazza, l'abbiamo detto tante volte, e siamo inefficaci. Però d'altra parte anche le forme hanno la loro importanza, perché sennò altrimenti aspettiamo fin troppo e, come abbiamo visto, i risultati non sono mai straordinari, anzi.
Però quello che mi viene in mente a me, pensando anche all'appello di Ettore a iniziare a fare cioè a fare contro questo governo, contro le derive leghiste, non lo so, bisogna capire come, perché in realtà mi pare che si stia ritornando a un vecchio vizio che forse dopo 20 anni di Berlusconi pensavamo di aver imparato qualche lezione, invece mi pare purtroppo di no, cioè che tutto quello che si fa o soprattutto si dice, ma in alcuni casi anche si fa, perché le piazze a volte ci sono, vengono fatte, sia proprio tutto sul piano che vuole Salvini, su quel t'ha costretto, no, cioè su quel ti sei fatto un po' portare te, cioè fondamentalmente si risponde ai tweet di Salvini invece di fare la lotta di classe, semplifico un po', però per capirci. Mi sembra più che si risponda appunto sul piano mediatico, quindi Salvini ne ha tirata fuori un'altra bomba delle sue, quindi si fa il presidio per chiedere l'apertura dei porti, per carità anche giusto e sacrosanto, però fatto in un'ottica che rimane sterile, che rimane sul piano proprio della comunicazione mediatica e non sul piano del cambiamento un po' di questi rapporti di forza, di qualcosa di incisivo. Stessa cosa mi pare per quanto riguarda queste prese di posizione di personaggi più o meno famosi, per carità anche quelle magari dettate semplicemente da un'umanità, cioè non è che dico che un Claudio Baglioni sbaglia a dire che Salvini fa questo e quest'altro, però siamo di nuovo anche lì all'anti-berlusconismo, ai cantanti famosi, agli attori che dicono ah, Berlusconi è cattivo, è mafioso, adesso dicono ah, Salvini è cattivo, è razzista. Boh, utile? Non lo so. Utile fino a un certo punto, fra l'altro un po' dà anche la sponda poi ai Salvini di turno per risponderti di nuovo e mantenere sempre tutto su quel piano lì, tutto dei discorsi. Anche qui invece nelle iniziative più nostre mi pare che manchi un po' la voglia di incidere sulle dinamiche concrete nostre, mi pare rimanga tutto un po' anche sto fatto di cioè ormai quasi tutti si sono messi un gilet giallo negli ultimi due mesi, che mi ricordo USB potere al popolo, l'altro giorno i movimenti di lotta per la casa, tutti a mettersi il gilet giallo senza fare nulla di quello che stanno facendo in Francia, pura simbologia, così non serve a niente. Quindi secondo me la cosa su cui poi serve interrogarsi di più non è tanto come rispondere a Salvini, siamo sopravvissuti a 20 anni di governi di Berlusconi e Lega Nord, penso che sopravviveremo pure a questo, anche se con fatica, soprattutto purtroppo magari i migranti non sopravvivono nemmeno tutti, quella è la cosa pesante, però penso passerà anche questa nottata qui, però noi nel nostro non stiamo facendo quello che siamo chiamati a fare, cioè le lotte sociali, stiamo facendo di fatto lo specchio riflesso di Salvini senza essere capaci, perché proprio lì sono pure più bravi di noi, ah, esatto. C'hanno più mezzi di noi, c'hanno le TV e c'hanno tutto.
I gilet gialli hanno una loro piattaforma, più o meno così, sì. Più o meno così. Io non ho letto questi 49 punti, sempre sto 49,
si ritorna,
che ritorna sempre, su 49 punti, che sono i loro, e che sia Parigi, che sia l'altra città, non mi ricordo, Marsiglia, via, dappertutto, che sia la contrada, un piccolo paesetto, si muovono su quella piattaforma a prescindere. Noi ce l'abbiamo le vertenze, ce l'hanno TAV, Nanotap, che si sta ancora mobilitando, ma noi non pensare che se si fanno a San Foga e la manifestazione dei nuovi, possiamo fare a Roma, a Milano, a Torino, se bisogna sostenere quella vertenza e ne siamo convinti che è giusta, ovunque siamo ci dobbiamo mobilitare, ma noi dobbiamo mobilitarci, non è che dobbiamo aspettare a Riondino che se penta che ha sostenuto i 5 Stelle e sti cazzi, io non te capisco proprio, perché c'hai un'intelligenza che dovevi capirli che quelli erano fascisti. Non sei l'uomo della strada, sei uno di strada che ha fatto militanza sempre, anche se fa l'attore, che dovevi capirlo, e invece no, la stessa cosa hanno fatto ai Notav, che si sono affidati ai 5 Stelle, convinti che le fermavano, non le fermano quelli, perché quelli che sono, a me non mi sorprendono, a me mi sorprendono chi si sorprende, che si pente, che si sparge la cenere in testa, non è sufficiente.
Sì, no, ma soprattutto poi dobbiamo capire bene come formare, come organizzarci nelle forme di lotta, anche perché insomma non è ritornando al discorso iniziale, che possiamo delegare gli altri, perché se sento parlare Orlando, sentiamo parlare anche per esempio l'attuale sindaco di Firenze Nardella, che fanno parte di una schiera che si chiama
Firenze, lo chiamano Merdella,
insomma come si chiama, che comunque si sono vantati anche durante il governo, ma possiamo partire anche al governo Prodi fino ad arrivare al governo Renzi, che c'era Minniti, ministro dell'interno, si sono vantati che erano loro che fermavano gli sbarchi, che c'erano meno immigrati arrivati sulle coste italiane, insomma già loro comunque parlavano di sicurezza e usavano gli immigrati quando gli faceva comodo, quando erano loro al governo, a dire adesso ve li leviamo, lavoriamo per fare in modo che comunque queste persone non arrivano più qua. Ma adesso non è che sono loro che si possono permettere di dire io non applico il decreto sicurezza sui migranti, insomma, tanto perché chiaramente ti vuoi fare una campagna elettorale, tanto anche perché fanno ridere, perché se pensano veramente che questa sia una cosa da strumentalizzare per cercare di far cascare un governo, comunque non è, come dicevamo prima, che se poi casca questo governo insomma loro ritornerebbero alla vittoria, anzi no, si farebbero doppiamente male, perché comunque ci sarebbe un exploit in più di Salvini che magari correrà pure da solo. Poi ecco, ritornando al discorso dei 49 migranti, loro parlano tanto di sicurezza, ma è chiaro che se poi sarò anche retorico, ma se la questione dei migranti non la risolvi alla base, no? Perché a me mi viene sempre da chiedere perché quei 49 stavano lì, no? Cosa c'è dietro, insomma, cioè l'Italia anche durante questo governo con il Ministero degli Esteri, la Vice Ministra degli Esteri, mi pare si chiama Emanuela Derrese, non mi sbaglio, insomma, sì, alla fine ha fatto vari viaggi in Africa, in Eritrea, anche in Gabon, è andata, insomma, alla fine per stipulare subito accordi di commercio che comunque prevede, insomma, la schiavitù per la gente autoctona lì e chiaramente tutto il capitale per le aziende che vanno lì a sfruttare le loro risorse minerarie. Chiaramente non è che sono andati lì con un intento di dire che poi comunque sono contrario, perché non è che c'è bisogno adesso dell'arrivo dell'uomo bianco che va lì e porta la pace, la prosperità, insomma sono capaci di farlo da soli, però l'obiettivo anche quando vanno lì, insomma anche quando fanno queste cooperazioni che loro chiamano, chiudiamoli a casa loro e tutto quanto, non fanno altro che alimentare dei regimi che stanno lì e chiaramente alimentano poi il fatto, la fuga di tanti giovani, di tanta gente dai loro paesi che arrivano sulle coste italiane, e allora lì un'altra volta decreto sicurezza perché so troppi, perché se così non si arriva mai a capire il punto. Poi rispetto al discorso dei compagni, diciamo il discorso 5 Stelle, no? Questo è un discorso anche un po' vecchio comunque, già in passato, anche quando molto prima che ci fu la Raggi che si era candidata a Roma, insomma un po' i primi tempi loro, insomma già molti compagni comunque avevano fatto questo errore, no? Al di là dei novità, no? Ma se andiamo in tutta Italia, comunque in varie parti d'Italia, comunque c'era stata questa anche qui a Roma, questa non so come chiamarla, no? Capito?
Fascinazione
anti PD che andava bene 5 Stelle, perché e infatti lì si sono scordati che non è che insomma la lotta, appunto, già sono anni che hanno delegato, comunque sono anni che si delega, sono anni che comunque un po' si incomincia, poi dopo un po' non lo so, forse per paura, forse perché non ci si riesce a organizzare e poi alla fine ci si cerca subito di delegare, insomma alla fine, ma basta andare a vedere sui social la gente, oppure anche sul lavoro stesso, insomma alla fine gente che tu conosci che magari ha avuto anche un percorso politico dentro anche la sinistra antagonista, che comunque ha dei pensieri oggi molto filo 5 Stelle, perché comunque pensano che ormai il mondo non si può cambiare, si sono arresi a questo sistema, allora forse c'è da capire veramente se quando parliamo tra di noi c'è veramente ancora tra di noi questa idea di anticapitalismo, di questa idea di libertà, di rivoluzione veramente sociale che noi crediamo, in cui noi crediamo, o se veramente c'è, in qualche modo ci siamo un po' ammorbiditi, allora tendiamo a fare una lotta verso non proprio quella rivoluzione che vogliamo noi, ma con qualcosa di meno, insomma, non accontentarci, insomma, alla fine, perché tanto vale, insomma, discuterne, perché evidentemente c'è questo problema che alla fine poi ne vediamo le conseguenze tutti i giorni.
Una cosa che mi ero scordato prima, un altro aspetto che secondo me mette in luce un po' di pochezza anche proprio di argomenti da parte nostra in questo periodo, questo fatto del grande fomento che ho visto almeno sui social, insomma nei commenti anche di compagni e compagne su queste iniziative dei sindaci, quando questi sindaci, visto che tra l'altro mancano dei passaggi proprio tecnici di approvazione rispetto alla chiusura dei porti, non è vero che c'è una cosa, una regola, non è stato scritto, non è stato fatto nessun provvedimento formalmente, quindi è stato solo detto chiudiamo i porti, è stato detto su Twitter, al telegiornale. Questi sindaci potrebbero pure aprirle davvero, cioè si sono limitati a dire per noi il porto è aperto, ma poi non hanno mica fatto attraccare navi veramente nei loro porti. Violate la legge, fatevi anche arrestare. De Magistris di turno, Orlando di turno, cioè è facile fare la propagandina così senza poi mettercisi concretamente. E appunto mi fa un po' tristezza che basti una dichiarazione di un De Magistris che poi manco la fa quella cosa che dichiara e ci fomentiamo addirittura. Cioè, allora riprendiamo magari un po' in mano noi quello che pensiamo, cioè non ci facciamo modettare veramente quello che dobbiamo pensare da due sindaci del PD o quasi del PD, perché insomma veramente fa un po' tristezza.
Infatti è poi un po' questo il punto che voi facevate emergere, cioè nel senso che abbiamo una tendenza alla semplificazione politica di tutto, no? Prima Mattias parlava del fatto che morto un papa se ne è fatto un altro, cioè morto l'antiberlusconismo siamo scivolati facilmente sull'antisalvinismo, per carità, è ovvio che siamo...
È chiaro che sia antisalvinismo.
Vabbè, l'antirenzismo, ecco, noi manchiamo, cioè viviamo sempre come lato cattivo, ma al contrario di come dovrebbe essere, nel senso che non siamo mai noi a dettare poi l'agenda politica, noi che dovremmo rappresentare i lavoratori, gli sfruttati, le persone che si trovano in una condizione negativa, diciamo in un modo di produzione coercitivo come quello del capitale, finiamo sempre per farci dettare l'agenda dagli altri e poi porci in contrapposizione con questa agenda politica, e questo è un problema serio. E infatti poi avremo un paio di collegamenti che cercherà proprio di sviscerare quello che diceva Mattias, cioè quanto di effettivo c'è nelle dichiarazioni, che anche a me, devo dire la verità, sono sembrate un po' campate per l'aria, per quanto per certi versi, e sottolineo per certi versi, opportune come quelle di Orlando e di De Magistris, appunto di disattendere un decreto come quello sicurezza che dovrebbe essere applicato sull'intero territorio nazionale, appellandosi addirittura alla disobbedienza, perché queste sono le parole che hanno utilizzato. Poi so anche io che tutto sommato non è stato dato seguito, al di là di un annuncio. Due porti importanti come quelli di Palermo e di Napoli che potrebbero ospitare, di fatto è forse un discorso logistico per cui le navi non sono potute arrivare, questo non lo so perché tecnicamente, sì, nonostante il nome che porto, non sono un esperto di navi per cui questo bisognerebbe stare un po' a vedere. L'altra cosa che volevo dire invece rispetto al punto cruciale, no, che un po' ci aiuterebbe ad individuare un piano di discussione concettuale, no, per comprendere la situazione e per sviluppare noi un qualcosa che non debba appunto essere sempre opposizione a qualcuno che ci dice quello che può fare lui e noi gli diciamo di no, ma quello che noi vorremmo discutere e su cui impostare un ragionamento sulla questione migratoria, che diviene fondamentale non solo perché gli altri sono razzisti e noi siamo antirazzisti, ma perché noi pure dobbiamo avere un chiaro, no, un chiaro piano, un chiaro sviluppo di quello che dovrebbe essere per noi la questione migratoria, perché come dice giustamente Jonathan, se noi continuiamo a dire no sbaglia quello, no sbaglia quell'altro, Johannes, che oggi te voglio chiamare Jonathan, perdonami, non so perché, vabbè, va, il significato è prossimo, almeno quello, noi dobbiamo dettare un'agenda politica su questa questione dei migranti, e però lo capiamo, cioè riusciamo ad avere una capacità di sviluppo autonomo da queste forme razziste, se solo se il problema l'affrontiamo al cuore. La questione africana, no. Magari nelle prossime trasmissioni cercheremo di approfondire quello che sta succedendo. Perché
ci sono state le elezioni in Congo.
Ma quello che sta succedendo in Sudan è pesantissimo. Sì, purtroppo qui non se ne riesce a parlare, perché il Sudan, per chi non lo sa, come la maggior parte immagino, è uno stato molto particolare. Era lo stato più grande dell'Africa fino a qualche anno fa, prima della scissione, che è stato diviso in due, e a nord c'è al-Bashir, che è un altro sanguinario dittatore, perché non si può definire differentemente, che pur avendo delle origini ba'athiste, cioè legate al socialismo africano come Saddam Hussein eccetera, tutti questi altri, Gheddafi eccetera eccetera, è finito per essere il peggiore degli infami, imponendo la Sharia addirittura in un paese cruciale come è quello del Sudan, cruciale economicamente, imperialisticamente, altra parola di cui, a cui facevi riferimento tu, Johannes, adesso ti ho chiamato col nome corretto, in cui la Cina ha degli interessi spaventosi. In questi giorni ci arrivano notizie di grandi e costanti e quotidiane manifestazioni contro Bashir, che sta reprimendo nel sangue.
Sì, con l'aiuto anche di mercenari
ovviamente
di Putin.
Mancava. So che gli inglesi hanno un ruolo in tutto ciò, bisogna capire. Io ho cercato ieri, dico la verità, insomma, dei contatti per impostare, non oggi, ma magari nelle prossime trasmissioni, una discussione anche sul Sudan, magari con i collaboratori che normalmente ci danno una mano, e tutti si rifiutano di parlare perché hanno tutti famiglia in Sudan. Ecco, queste sono discussioni che dobbiamo...
Sì, comunque c'è un servizio di controllo veramente enorme, spaventoso, come quello dell'Eritrea, di tanti altri paesi africani, insomma, anche se vivi all'estero e fai soltanto un'opposizione, ecco, a parole, da microfoni di una radio, vieni subito schedato, e se non ti trovano a te comunque... Non si fanno problemi ad andare a vendicarsi con la tua famiglia che sta al paese, insomma.
Sì, infatti queste sono discussioni che dobbiamo riprendere.
Chiaro pure... che poi lì c'è tutto un interesse economico che è legato al petrolio, insomma, alla fine.
Beh, non solo, tutte le risorse, hai parlato di Congo.
Il Congo, sì, è il
paese più ricco del mondo.
Sì, però petrolio, oro, diamanti, coltan.
Parliamo pure del discorso Libia, che si è rimasta appesa, è stato fatto una specie di summit tra tutti quanti i cosiddetti interessati, cioè tutto il mondo della Libia, a Palermo, in cui è stato presente Haftar, il generale Haftar, grandissimo, che nessuno dice che ha nazionalità statunitense, ha il passaporto statunitense, e stiamo parlando di un soggetto del genere che viene accreditato dal governo italiano. Abbiamo una telefonata. Pronto?
No, abbiamo pronto Simonetta.
Siamo davanti al carcere di Diyarbakir e la polizia ci ha caricato, adesso vogliono ricaricarci perché non vogliono che andiamo al carcere. Il direttore stava trattando, la polizia in forza è arrivata e ci ha caricato, e qui siamo tre parlamentari donne europee dell'Irlanda, dell'Inghilterra e ancora dell'Irlanda, siamo quattro deputate del partito EDP curdo e noi avvocate, Simonetta Rossella di Roma, come giuristi democratici e avvocati europei democratici. Adesso la polizia sta parlamentando, però già ci hanno caricato una volta e noi rimaniamo ancora qua per andare a trovare Leila Kuven, che è in sciopero della fame da 67 giorni. La polizia in forza ci ha seguito e adesso davanti al carcere ci ha caricato. Ora non so, stanno parlamentando, abbiamo una parlamentare dello Sinn Féin, Martina Anderson, che è stata in carcere 13 anni e ha fatto sciopero della fame e adesso sta qui come deputata europea insieme a noi e sta parlamentando, ma non vogliono sentire ragioni. C'è una giovane parlamentare dell'EDP e altre. Ci stanno facendo entrare, possiamo entrare? Possiamo entrare? Hanno visto che tutte donne non riescono a tenerle.
Questa cosa entra dentro questo carovana che si alterna a turno un po' da tutte le parti?
Sì, hanno fatto parlare Ocalan col fratello ieri, ma è stata una cosa estemporanea e non hanno intenzione di farlo diventare un nuovo regime carcerario, nel senso che lui ha diritto, che lui ha diritto ad avere le visite degli avvocati e dei familiari. Considerate che qui siamo in una posizione molto concitata e la polizia preme e noi premiamo, però credo che riusciamo ad entrare al carcere.
Ok Simonetta, cerca di tenere i telefoni aperti perché a me non mi risponde.
Lo so, ma se lo levano adesso il telefono se entriamo in carcere.
Ah, lo levano?
Quindi dopo avrete notizie. Se entriamo non so se ci fanno uscire, però qui c'è una situazione molto concitata. Ancora non hanno accettato, stanno chiedendo a chi, scusa. Il direttore era sceso? Adesso stanno chiedendo al direttore del carcere perché hanno visto che non ci andiamo dopo anche la carica, quindi si può?
Entrate?
Ok, ci stanno facendo passare per andare davanti al carcere, siamo alla marciapiede di fronte adesso.
Ecco, Simonetta, se entrate, quando esci fai una telefonata o ti chiamiamo noi dopo.
Va bene, considerate che il mio telefono personale non funziona qui perché WID credo non ci sia. E quello che ho turco è finita la carica, non abbiamo tempo con tutte le riunioni di andare a caricare e adesso sto col telefono di Rossella, la compagna avvocata di Roma con me.
Vabbè, io adesso non riesco a vederlo. Io ci avevi i nuovi
identità.
I numeri tua, aspetto che ci aggiorni con la telefonata che ci fai tu.
Se vi appare, va bene se vi appare questo numero.
Non appare. Se mi fai con questo numero, fammelo squillo al mio numero, così mi appare e vi richiamo.
È tuo, devo trovarlo. Sì, ok, dopo. Ciao,
va bene.
Vediamo che succede.
Aggiornaci, ciao.
Ecco, vedete quello che dicevamo prima, le ragioni delle immigrazioni sono dappertutto, cioè c'è un mondo che esplode da tutte le parti e evidentemente la questione curda si sta incendiando nuovamente.
Diciamo che questa è una carovana come fu fatto per Kobane, no? A turno, questo turno ci sono stati Simonetta, l'altra settimana c'erano altri compagni, altre cose, che è una carovana che si alterna, come fu fatta per Kobane, che si faceva ogni tanto una carovana che andava giù. Questa carovana capitata ci ha raccontato quello che sta avvenendo, con quale clima si lavora, sempre per la lotta dei curdi, per la libertà di questo popolo, che sono quelli che poi sono sbarcati a Melissa, scappando dalla disperazione con bambini. Bambini di un anno c'erano dentro. Vuol dire, la questione pesante è poi il troglodita dice quello che dice e noi compagni aspettiamo che succeda qualcosa. Movemose, famo le cose, non aspettiamo altro, famo come i francesi, ma non mettendosi il gilet giallo. Cominciano a fare blocchi stradali, pure noi. Facciamoci denunciare in base al suo decreto, vediamo quanti cazzi ne può mettere dentro. Vediamolo, la legge la dobbiamo violare noi, non delegarla agli altri.
La questione curda oltretutto si sta infiammando, come dicevamo prima, perché al di là del troglodita e dei vari soggetti di cui abbiamo parlato fin troppo, è meglio non nominarli, abbiamo un altro soggetto abbastanza pericoloso come Erdogan, che ovviamente sta cominciando a... abbiamo un altro collegamento, mi sembra. Pronto? 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 È caduta la linea, rientriamo, parlavamo prima sì, chiediamo di richiamare la compagno o la compagna, non ho capito chi era. No, la cosa importante è che quello che sta avvenendo anche in quelle terre, in Siria, dove Pompeo, che è quel soggetto strano che fa capo a Trump agli Stati Uniti, ha appena detto che l'ISIS è stato eliminato per il 99%. Però nel frattempo che succede? Che è andata via la copertura statunitense lì nell'area. Erdogan, evidentemente d'accordo con grande parte delle forze locali, ha cominciato nuovamente ad attaccare pesantemente il proprio obiettivo principale. Guardate un po' chi sono esattamente i curdi, e quindi quelli che effettivamente, avete visto, no? Ci sono stati anche dei provvedimenti nei confronti di quei compagni che da Torino erano andati, anche in altre zone del nord erano andati a combattere contro quello che sembrerebbe il nemico numero uno a livello dell'Occidente, di questo grande Occidente. Ritornati in patria si trovano a subire proprio delle condizioni di coercizioni per aver combattuto il nemico numero uno.
Per adesso solo minacciate, il 23 se non sbaglio c'è l'udienza per la sorveglianza speciale, e ancora ci auguriamo che per una volta prevalga,
però
diciamo il buon senso. Però
è morto pure
un compagno,
Di Bergamo, che stava lì a combattere assieme i curdi, insomma, ecco. E questi che avevano fatto questa esperienza erano rientrati in Italia e la stavano raccontando, scrivendo libri, l'hanno rivendicata, e la polizia cosa fa? Le vuole mettere come soggetti pericolosi.
Sarebbe curioso vedere, cioè, se è vero che il nemico numero uno è l'ISIS, se li mettono in galera, mettiamo caso che ci mettono pure questi sti compagni dentro, se troveranno quelli che si sono lottati contro nelle stesse galere. Queste sono proprio le contraddizioni che noi dobbiamo cercare di svolgere, di far emergere in questo cazzo di sistema, perché il sistema di capitale lavora in questa maniera, e questo è il punto che io cerco sempre su cui cerco sempre di impostare vari ragionamenti. Dobbiamo riconoscere il sistema capitalistico e poterci lottare contro in maniera chiara, organica e forte come merita. Mi sa che abbiamo il collegamento telefonico, la mandiamo? Ah, è Simonetta nuovamente.
Sì, rimetti in onda,
Scusa, non mi mettere in onda adesso, ti detto il numero.
Allora, scusate, continuiamo. Ci sta, continuiamo il ragionamento. Scusate, abbiamo dei collegamenti, come avete capito, che insomma sono molto complessi da mantenere. Quindi dicevamo, nelle prossime trasmissioni parleremo anche di questo, cioè di come effettivamente il mondo si stia infiammando, a partire dall'Africa, finendo appunto nelle varie zone del Medio Oriente, e come questi equilibri inevitabilmente debbano essere conosciuti e riconosciuti, analizzati approfonditamente, altrimenti non riusciamo noi a generare questa nostra chiave di lettura, perché come dicevamo precedentemente, no, essere contro il razzismo non è eccessivamente difficile. Tu abbracci gran parte di compagni e anche di ex compagni. Non è stato un caso che pure un'altra iniziativa abbastanza complicata come quella che è stata fatta ieri o l'altro ieri al Novo Sacher, no, sull'antifascismo, più o meno ha visto tantissime persone, parte del PD, insomma parte putrescente del sistema politico italiano, parteciparvi, perché comunque contro il razzismo un po' una parte della popolazione italiana ci sta. Ecco, poi nel momento in cui dobbiamo essere in grado di parlare di migrazioni con un'unica voce, ecco lì entriamo in contraddizione, perché tanti hanno visioni molto diverse, secondo me. Ecco, finalmente la telefonata è arrivata e poi continuiamo a ragionare.
Abbiamo l'ascoltatore di prima.
Pronto, ci ascolti?
Sì, pronto.
Sì, dici.
Allora, buongiorno a te. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, buon anno. Buon anno anche alla vostra trasmissione, che per quanto mi riguarda mi fa compagnia tutte le domeniche, è un piacere di sentirvi. E Gilet Gialli siamo al tifo, al solito tifo direi. È una storia lunga questa del tifo in questo paese da parte del cosiddetto movimento antagonista, roba vecchia. Purtroppo di nuovo c'è poco, l'avete detto voi all'inizio, no? Gli anni passano, la situazione per certi versi peggiora pure, non esclusa quella del, appunto, dei cosiddetti movimenti. Negli anni 70 si faceva il tifo mettendosi la giubba e assimilando male certo maoismo che arrivava appunto dalla Cina, no? Che oggi è, mi sembra, il pianeta imperialista dominante. Poi piano piano passavano gli anni, si è passato a traversirsi con la Chechia, poi col passamontagna zapatisti, adesso tocca ai Gilet Gialli. Roba vecchia che direi sta nell'angolo, insomma, pesa quasi niente rispetto all'utilizzo vero che c'è invece di fenomeni internazionali, di lotte vere che succedono per esempio in Francia, ma non solo, da parte di forze politiche italiane che tentano su queste lotte di impostare, diciamo così, la ridefinizione di un polo sovranista internazionale in competizione col polo imperialista europeo alle prossime elezioni europee. Non escludiamo poi il ruolo importante della Chiesa, che usa i suoi uomini, no, più o meno cantanti, attori riciclati, pentiti, delatori del passato, per riproporre quell'antirazzismo compassionevole di cui appunto parlavate e criticate voi alcuni minuti fa. C'è un po' uno sferragliare di truppe, insomma, intorno alla questione delle elezioni europee, no? Tra novità le metto tra virgolette, perché non sono nemmeno novità, roba pure questa vecchia già vista, partiti dei sindaci, partiti dei magistrati, tutti ovviamente democratici e antirazzisti, antifascisti, eccetera eccetera, ma tutti che stanno lì a ridare fiato, a ridare credito proprio nel momento, diciamo così, della massima espressione dello svuotamento elettorale, del nullismo elettorale in chiave europea. Se non contano i parlamenti in chiave nazionale, figuriamoci quanto contano quelli europei, che sono semplici strumenti di ratifica di decisioni del vincolo europeo, quello vero, quello dei padroni europei, che impongono appunto leggi, regole e giurisdizioni ai vari stati nazione. Quindi al di là delle chiacchiere, delle novità finte, quello che conta è che questa gente, qualcuno direbbe gentaglia, ma insomma, mettiamola come vogliamo, questa gente cerca di ritirar su dalla fossa un cadavere, il cadavere di una democrazia delegata che sostanzialmente non esiste più, e questo è un concetto riconosciuto dagli stessi padroni, che non fanno caso al fatto che la maggioranza dei cosiddetti cittadini sovrani non votano più. Tanto non gliene frega niente, quello che conta è la loro democrazia imperialista in chiave continentale, che si esprime appunto dal 23 al 26 maggio anche in questo paese. Ma questo però, insomma, compagni e compagni, secondo me non basta nemmeno questa denuncia, che per altri versi avete fatto pure voi e io condivido, dello spondismo politico, pure questa roba vecchia, insomma, in voga da parecchio tempo, che oggi si esprime un po' di più perché probabilmente la fase porta a una sorta di delusione di massa rispetto alle possibilità di una trasformazione rivoluzionaria, che ovviamente non si pone come attuale, ma si pone nella prospettiva, e noi dobbiamo essere capaci di lavorare oggi per la prospettiva, e forse questo è il discrimine tra chi si pone in una scelta di campo antagonista e chi si pone da qualche altra parte. Ma questo tipo di denuncia, secondo me, non può nascondere più le nostre responsabilità, cioè le responsabilità del movimento antagonista, del movimento rivoluzionario. Non possiamo continuare a porre, rispetto ai padroni che si organizzano in chiave internazionale sul blocco continentale europeo, che è uno solo dei blocchi in competizione, alle borghesie che si organizzano in questo senso, ai partiti che si organizzano pure loro verso poli sovranisti o imperialisti europei, e noi riproponiamo i comitati di condominio. È ora che parliamo, compagni, ci sono dei compagni lì dentro da voi che lo dicono sempre, lo ripeto pure io, è ora che parliamo.
Sentire con te che noi non dobbiamo parlare, dobbiamo agire.
Sì, però intanto forse qualche chiarificazione va fatta, no? Bisogna comprendersi, insomma, un pochettino di più, comprendersi sul serio, non nel senso giustificazionista, ma capirsi tra di noi appena la sparizione o l'inutilità, insomma. Vi saluto, grazie, ciao.
Ciao, grazie.
Mi aggiungo due cose rispetto a quello che dicevi prima, Ettore, che forse c'è un pezzetto di ragionamento anche per continuare poi dopo nel resto della trasmissione sul fatto che ti dici, giustamente fai l'appello, cioè, la cosa sarebbe da fare come in Francia, non tanto indossando un gilet ma andando a fare alle lotte sociali. Il problema, analizzando un po' la fase, è che qui stiamo a un passo diverso, però, ovvero buona parte di quella rabbia anti-austerity, di quella rabbia forte che in Francia si esprime nelle piazze, qua sta al governo, o meglio, non è che sta al governo, è la rabbia di chi ha votato i due partiti che mostrano a questo governo. E quindi te devi, hai un altro scenario davanti, quindi devi lavorare anche in un'altra ottica, perché appunto adesso è il momento in cui questi non scendono in piazza a contestare o a fare manifestazioni, perché il governo è il loro e molti ancora hanno fiducia, cioè c'è un inizio di sfiducia soprattutto verso i 5 Stelle, che hanno perso qualche punto.
Sì, ma cioè, lasciamoli lavorare, che però, ancora esatto, qualcosa che funziona.
Ancora stanno oltre il 50% del paese.
Ma io penso che basterebbe per capire quella cosa hanno combinato solo per una regione, le Puglie. Gli hanno lasciato l'Ilva, sì. Gli hanno messo i TAP, ma gli mettono le trivelle. Cioè, dato che so temi sociali di classe che riguardano tutti.
Sì, però Ettore,
io penso che già è sufficiente a esprimere la rabbia, a mettere la rabbia che ti dicono la presa per il culo per i redditi, i sudditanza, lo chiamo io, che sarà di pochi spiccioli,
Ettore, però,
e non per tutti.
Però ragionando in prospettiva, te cosa devi fare? Perché a me pare che in buona parte i compagni, la sinistra di movimento, chiamiamola come ci pare, stia facendo l'esatto opposto di quello che andrebbe fatto, ovvero sta rifacendo i cartelli di centrosinistra, le manifestazioni con la CGIL, quasi col PD, comunque con gente affine al PD, nelle varie città, anche sui vari territori. E quindi per contrastare questa deriva, che è appunto di destra ma comunque populista e figlia di una rabbia vera, quindi che non è che la puoi non è che puoi dire tutta merda fascista. Vabbè, se fosse così, allora vabbè, non so, pigliamo i fucili e torniamo in montagna. Non è proprio così, nel senso che la rabbia che ha portato a votare soprattutto i 5 Stelle, ma in parte anche la Lega, è una rabbia che è nostra e che in Francia, ad esempio, si esprime in quel modo lì, molto più affine a come piace a noi. E qua, se te la soluzione che porti per questa situazione in cui appunto lo sfruttato guarda a destra, la soluzione che porti è andare in piazza col PD perché quelli sono ignoranti, fascisti e razzisti, è proprio, cioè, allora ti stai non solo scavando la fossa, stai seppellendo, ti stai già tirando la terra sopra alla fossa che ti sei scavato. Io questo, insomma, volevo aggiungere come elemento di ragionamento.
Abbiamo una chiamata, poi continuiamo col ragionamento. Pronto?
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Tanto mo sto mese provvedo pure io a fare una sottoscrizione alla radio,
e questa ci sembra un'ottima notizia.
Cioè, mensile, così, ma sono costante. No, ascoltavo un po' il discorso, io ho chiamato pure altre volte, mi sembra che niente, forse anche rispetto alla chiamata che ha fatto il compagno prima, mi sembra che sul capisse, famoso a capire, è che effettivamente mi sembra che è sull'Europa che non capisco come tocca un attimo approcciarsi. Ho l'impressione che su sta cazzo d'Europa ci siamo un attimo impantanati, e quindi forse adesso che se ne parla tanto, non è che c'è solo Europa, c'è il mondo che è tutto contraddittorio, però su sta Europa mi pare che non si riesce a vedere come la dobbiamo mettere, perché da un lato per non andare presso a sti sovranisti, sti razzisti, ci tocca fare una lotta di questo tipo, e dall'altro però dovremmo cercare pure sull'Europa oltre a di l'austerity, però siccome sti sovranisti pure loro fanno sta retorica anti-europea, come se noi da un certo punto di vista ci avessimo paura di andare contro l'Europa, perché poi portiamo l'acqua al mulino di questi qua. Quindi io faccio una domanda: un comunista oggi, un proletario, di fronte a sto processo europeo, di fronte all'Europa, che cazzo deve fare? Che poi non è che c'è sta solo quello da fare, c'è anche da andare appunto a farsi vedere in giro, organizzarsi e essere sempre presente. Un buongiorno e vi mando il sostegno entro il mese, insomma.
Grazie, ciao. Bene, grazie, ciao. Mi auguro che questa cosa pure altri compagni, altri ascoltatori prendano l'iniziativa, non solo di dirci quello che pensano, ma di impegnarsi alla sottoscrizione, che quella è la sopravvivenza di sta radio. Dopodiché sull'Europa io dico la mia, che può essere condivisa o non condivisa, noi ce ne dobbiamo forse manco porlo, perché se noi parliamo di lotta di classe, no? E la lotta di classe bisogna praticarla, e la lotta di classe ci hanno detto sempre che non è un pranzo di gala, e qualche altro filosofo che ragionava ed essere morto non c'è più diceva che bisogna nutrire bene un odio di classe. Andiamo e mettiamo in pratica la lotta, che poi nella lotta automaticamente si collega con le stesse rivendicazioni che c'è in Francia, in Spagna, in Ungheria, perché non è che all'altra parte stanno fermi. L'unici che stiamo fermi a non fa niente, e semmai facciamo qualcosa una tantum e poi finisce, e sta qua. Noi non dobbiamo pensare che facciamo la manifestazione una volta e poi finisce. In Francia sono 9 settimane che si spendono tutti i sabati, ma noi il sabato non ci va bene, è lunedì, è martedì. Ma vogliamo fissare che finché non arriviamo ai nostri risultati apriamo un conflitto e lo portiamo avanti? E vertenze da sostenere di questo tipo ce ne stanno tante, che va dal campo sportivo di Villa Gordiani al diritto dei cittadini di San Foca a non volere il gasdotto, al diritto di quelli della Valle che non vogliono la TAV, al diritto di quelli che lottano dentro la logistica, al diritto del permesso di soggiorno a tutti i migranti. Sono tutte lotte che noi le possiamo fare, ma non con la manifestazione ogni tanto e allargarla a chi gli pare. Noi dobbiamo stabilire che facciamo delle cose, poi c'è chi le fa col cartello ama il prossimo tuo come te stesso, e c'è chi le fa facendo i picchetti e i blocchi stradali, e bisogna però farle e portarle avanti.
Però Ettore, nell'esperienza italiana di questi ultimi anni, almeno da quando io faccio politica, te dici questi fanno tutti i sabati, 9 sabati di fila. In Italia io ci scommetto, ci metto 50 euro sul tavolo e ce le scommetto, dopo 2 sabati usciva fuori qualcuno che si autoproclamava rappresentante, andava a trattare con un ministro, faceva un tavolino, un incontrino, una cosina, e andava tutto. Quindi però l'autocritica, cioè, perché poi sembra che ce la prendiamo un po' a volte in modo un po' fumoso con sì, i compagni, i movimenti, però un po' così, cioè. Purtroppo qua ogni volta che ci sono stati movimenti in cui si scendeva in piazza, penso a quelli studenteschi, cioè altro che 9 sabati, il martedì, il giovedì, cioè tutti i giorni, ogni volta che si usciva da un'assemblea si partiva in corteo per andare in centro. Però poi ti esce fuori sempre il gruppettino di leader, intergruppi, cioè uno di questi, uno di quell'altro ancora, che va da una volta Napolitano, un'altra volta non erano più studenti, è stato Lupi. Su colpe, cioè finché non si impara, appunto in Francia uno ci ha provato la terza quarta volta e hanno detto te sparamo se t'azzardi anda a parlare a nome di tutti così a fare le trattative col governo.
Ma io penso che dobbiamo prima anche poi noi un po' uscire fuori da questa mania del protagonismo, insomma, perché è un problema che abbiamo sempre avuto italiano. Comunque insomma abbiamo un problema col protagonismo, tra l'altro negli ultimi 20 anni, 25 anni
mai la testa a re.
Negli ultimi 25 anni, basso. A parte comunque i media, insomma la televisione, un po' tutti che ci hanno portato anche a questo modo di ragionare, di pensare dell'apparire, però comunque insomma, io lo dico da tempo, c'è anche un po' questo problema pure grande dentro noi, insomma, alla fine, come dice giustamente Mattias, tante cose, insomma, basta pensare, insomma, tempo fa mi ricordo il popolo viola, chissà che doveva essere all'inizio una cosa contro Berlusconi, che chissà che tutti i politici andavano lì da Vendola, i Verdi.
E mo quelli stanno al governo, il popolo viola sta al 5 Stelle.
Sì, esattamente.
Abbiamo esaurito pure l'arcobaleno con tutti questi
colori. Sì, che poi è un problema veramente, delle volte penso, non lo so, forse c'è un problema proprio solo in Italia, perché a volte io penso anche paesi molto più poveri dell'Italia, che abbiamo citato prima, il Sudan o il Congo, dove veramente stanno ancora peggio di noi, dove veramente lì poi c'è una repressione che non si limita a degli arresti, ma spesso ci sono subito 20-30 morti che rimangono lì per la strada, però cazzo si incazzano, ecco, abbiamo parlato prima di austerity in Sudan, cioè sono andati in piazza proprio per un problema di austerity, perché è aumentato il prezzo del pane, perché chiaramente col problema dopo la secessione Sudan del Sud e Sudan del Nord Al Bashir non ci guadagna più tanto sulla lavorazione del petrolio.
Allora, chiudiamo, diciamo giusto due cose al volo per far capire agli ascoltatori. Il Sudan era il paese più grande dell'Africa, si è suddiviso dopo una marea infinita di lotte intestine tra la parte, diciamo, del nord più araba e sud più africana, nera. Sì. Le risorse stanno al sud, quelle del petrolio.
Però il sud non le può lavorare perché manca di raffinerie.
E quindi i soldi arrivano a Khartoum, sì, sostanzialmente, sì, al nord. Esatto. Ecco, questo è un po' il problema, sì, se esatto. Non rischiamo di...
Ma andando ancora al nord, in Ungheria stanno lottando da quasi 4-5 settimane. E non è così. Poi noi parliamo dell'Ungheria con Orban, no? Si stanno in piazza contro la legge della schiavitù, che hanno fatto una riforma del lavoro in cui obbliga senza manco pagarli.
No, li paga dopo 3 anni gli straordinari.
E al 40% in meno l'obbligo di 400 ore straordinari. Cioè si stanno muovendo, ma noi c'è tutte queste cose, già ce l'abbiamo. Ci abbiamo tutti gli elementi di far sentire senza cercare leader. E come qualcuno s'azzarda a diventare capetto, ya tagliamo a capoccia. Se non siamo capaci a tagliare a capoccia il re, a tagliamo i capetti, almeno. È l'unico modo. Ecco perché dico, e la discussione si fa in corso d'opera, in corso di conflitto, perché se noi pensiamo che ci chiudiamo in una stanza e parliamo, un giorno non si farà mai. Per far diventare il giorno bisogna fare la pratica, e i soggetti politici nascono sui conflitti, non sulle chiacchiere. Questi stanno per tutti quanti, c'è una discussione che va da potere al popolo, al cosa. Ma guarda, non è impraticabile, tutti con l'obiettivo di prendere un deputato per andare in Parlamento europeo. Che cazzo ci fai? Mettiti a lottare, sporchi dalle mani, se poi vieni riconosciuto e viene da sé, è la lotta che ti deve riconoscere, non la teoria a tavolino, mettiamoci d'accordo, famo alleanza con De Magistris, con Orlando, col PD, con la CGIL. Adesso si stanno a massacrare in CGIL per eleggere Lagnini o qualcun altro. Ma noi che cazzo ce ne frega? Cioè i fatti che ci chiedono è un intervento materiale. La sensibilità deve partire spontanea. Non bisogna aspettare l'evento per reagire a difendersi dell'attacco che ci stanno a fare. Ormai dobbiamo solo andare noi all'attacco.
Però questo sono d'accordo, Ettore, però quello di cui manchiamo, secondo me, motivo per cui non c'è questo attacco di cui parli, cioè questa prassi che poi diventa teoria, no? Come dicevi tu, è dalle lotte poi che si genera la teoria, però è dialettico il discorso. Se tu non condividi la piattaforma politica su cui fa una lotta, chi cazzo te scende in piazza? noi abbiamo detto tante parole, Europa per dire, classe, sfruttati, ma io voglio sapere se siamo tutti d'accordo su queste parole. Poi questo è il problema. Sull'Europa, secondo me, all'interno della cosiddetta sinistra antagonista ci stanno 450 posizioni differenti, per cui chiamarla lotta contro l'austerity tanto tanto, ma ci abbiamo sempre il nemico contro. Se c'è il nemico, c'è l'austerity, siamo contro l'austerity e qualcuno riesce a portare in piazza. Ma se noi dobbiamo dire qual è la nostra linea sull'Europa, qual è la nostra linea sui migranti, qual è la nostra linea sul mondo del lavoro, sul conflitto capitale lavoro, vedrete che là è il problema, che abbiamo 10.000 posizioni differenti, e questo è il problema che a noi manca. Perché, come diceva giustamente Mattias, i 5 Stelle, per quanto hanno fatto un governo ridicolo, fascista, di destra, tutto quello che condividiamo, e su questo siamo d'accordo, comunque hanno raccolto tanta della rabbia che c'è stava in giro, ce l'hanno tolta dalle mani, e diciamocelo, abbiamo detto tante volte e ripetiamolo. Per cui ora portare gente in piazza non attacca, perché quelli ti dicono lasciali lavorare, e poi una volta che hanno lavorato, e parliamo dei strati della classe a cui noi facciamo riferimento, cioè i proletari, sottoproletari, disoccupati, questi che hanno creduto in questi progetti ridicoli del 5 Stelle, che erano ridicoli prima e ora si dimostrano peggio di quello che erano prima, però comunque l'hanno raccolti. Là contro Macron, sempre contro, ricordiamoci questa antitesi su cui ci poniamo sempre, contro, abbiamo aperto contro Berlusconi, contro Salvini, contro Macron, insomma, poi i francesi hanno un'altra storia di lotte molto diversa dalla nostra, e lo sappiamo perfettamente che è il popolo che ha fatto sempre le rivoluzioni dentro a sto continente. Però è evidente che noi dobbiamo lavorare pure per sedimentare una sostanza politica che condividiamo, e qui obiettivamente vai nelle assemblee, parli di imperialismo, di piano per matto, e beh, allora se tu non condividi l'idea di imperialismo, come fai ad avere una politica migratoria che è condivisa? Come ti spieghi che arrivano, che facciamo i cattolici e diciamo bisogna accoglierli tutti, perché
sì,
cioè,
sì,
che bandiera ci abbiamo, quella di Papa Francesco?
Ormai praticamente è così,
che cazzo vogliamo, cioè con una bandiera del genere dove andiamo a far lotte?
Tornando al discorso di prima del mobilitarsi, cioè a me pare a volte c'è la smania di mobilitarsi per forza, e quello che dicevi te, che ribadivi adesso, cioè parte della classe arrabbiata, buona parte ha votato i partiti di governo, specie il 5 Stelle, te per la smania di manifestare rischi di portarti in piazza la media borghesia, perché comunque appunto i 5 Stelle sono maleducati, i leghisti sono cattivi, tu sono tutti ignoranti, quindi,
più bravo.
E quindi noi vogliamo la cultura e vogliamo, però rischi... Perché comunque ti pare brutto non scendere in piazza, sembra che non stai a fare niente, allora però scendi in piazza un po' a caso con dei referenti a livello di classe un po' discutibili. E quando invece c'è il modo, specie nelle situazioni microscopiche, perché ovviamente adesso parliamoci chiaro, non abbiamo questa potenza di fuoco per essere ad oggi scendere in piazza e essere centinaia di migliaia su scala nazionale. Però nelle vertenze territoriali lì sì che puoi mettere in difficoltà. Penso per esempio al campo di Villa Gordiani, lì è un municipio dei 5 Stelle, dove te a chi ha votato il 5 Stelle che vive in quei palazzi gli puoi dire visto, cioè lo vede con i suoi occhi, te gli puoi dire hai visto che fanno questi? Sarà il caso che forse ridiscutiamo, vieni con noi, facciamo un'assemblea, discutiamo per bene, perché questi forse ti stanno a prendere per il culo pure a te. Così si può, e sulle varie microvertenze, questo era solo un esempio, forse partendo, no, appunto dal picco, perché se te invece gli fai la guerra dicendo ah siete cattivi, appunto ritorno di nuovo là, e la fai insieme al PD la guerra a questi, hai riperso una, cioè proprio è l'ennesima sconfitta, ma sempre più clamorosa proprio a quel punto.
Sono d'accordo, perciò portavo l'esempio delle Puglie, perché là sì, certo. C'è un fatto concreto, c'hai tutti gli elementi, e allora quelle battaglie devono essere di tutti, perché poi ci sono episodi che sono veramente obbrobbiosi, che ovviamente i giornali e l'informazione mainstream non ne parla. Io ho letto un articolo di un giornale veneto, è successo nelle parti del Friuli, una donna con dei bambini,
sì, avevo sentito pure io,
con dei bambini, che era brasiliana, in perfetto italiano, entra nella pizzeria e ordina delle pizze a porta via, in perfetto italiano. Un veneto, crutulento alla Salvini, l'ha mandato all'ospedale perché deve parlare veneto. Dice, qui sta in Veneto e deve parlare il veneto. E l'indifferenza della gente lì non è intervenuta. Sono dovuti intervenire a difendere la madre, i figli. Questo succede, non è che diventa l'apertura di un telegiornale per creare l'opinione pubblica, non ne parlano proprio. Allora noi da ste cose dovremmo reagire.
Vabbè, lì se
succede c'è... nei pullman che ti aggrediscono, Joan ne sa qualcosa, perché c'è la disgrazia di essere colorato e ogni tanto gli rompono lì coglione pure a lui senza rendersi conto che è del quarticciolo, hai capito? Ecco.
Abbiamo Fabio in linea, ci senti Fabio?
Sì.
Eccoci, buongiorno innanzitutto. Allora, come avrei sentito, forse abbiamo iniziato la trasmissione discutendo della questione del decreto sicurezza, delle sue applicazioni e disapplicazioni, poi diciamo il discorso è andato sul lato delle forme che può assumere una nostra mobilitazione nei contro appunto questo tipo di aggressioni, che sono necessariamente da vedere come aggressioni di classe. Allora, il primo punto su cui cercavamo di impostare una discussione era sul fatto che due sindaci di posti importanti come Palermo e Napoli diciamo abbiano dichiarato negli scorsi giorni di voler disattendere e il decreto sicurezza. Tu che insomma ti occupi di questioni internazionali dal punto di vista giuridico, secondo te è una dichiarazione di natura diciamo più propagandistica tra virgolette ovviamente, oppure c'è qualcosa di effettivo, nel senso che negli scorsi giorni è stato fatto qualche passo in avanti, qualche possibilità reale di disattendere il decreto sicurezza esiste oppure no, che tu sappia?
Beh, diciamo anzitutto che le prese di posizioni, io giudico molto importanti e molto positive, di De Magistris e di Leoluca Orlando non sono altro che la punta di un iceberg, nel senso che c'è un disagio, un malumore, una critica molto forte fra, non dico tutti, ma insomma buona parte dei sindaci italiani, che sarà già espressa anche dalla loro organizzazione rappresentativa, che è l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Da cosa nasce questo disagio, questa critica nei confronti del decreto sicurezza? Nasce dal fatto che i comuni, che peraltro versano in una situazione di costanti tagli dei finanziamenti, dei fondi da dedicare a attività sociali, culturali e altre, sanno che gli effetti del decreto si ripercuoteranno molto pesantemente sulle amministrazioni che loro dirigono e gestiscono, perché appunto, come sappiamo, questo decreto tra le varie sue cose, tra le vari suoi aspetti, produrrà un aumento delle persone prive di diritti, prive di un'identità giuridica precisa, attraverso tutta una serie di strumenti che sono appunto l'eliminazione della protezione di carattere umanitario, che è stata finora un'importante valvola di sicurezza per le commissioni chiamate ad attribuire il diritto d'asilo, o anche l'esclusione di richiedenti asilo sia della possibilità di essere ospitati negli SPRAR che dell'iscrizione anagrafica, che ha come conseguenza l'attribuzione di una serie di diritti in campo sociale, sanitario, scolastico, eccetera. Quindi diciamo così, una situazione di caos sociale, quella che si prospetta per effetto dell'applicazione di questo, che ha vari aspetti: ci sta l'aspetto dell'aumento dei tempi di detenzione, quindi diciamo così una forma di delega a luoghi di detenzione che sono né più né meno che dei carceri, insomma, fino a 210 giorni dei richiedenti asilo, cioè una logica appunto che è completamente in contrasto con le esigenze anche di questi comuni, che avevano avviato peraltro una serie di esperienze positive in questo campo. Si fa il caso di Riace, è diventato un po' il simbolo, ma ce ne sono tanti altri piccoli e grandi comuni. Quindi è chiaro che la presa di posizione di Orlando e De Magistris si colloca in questo quadro più generale. È ovvio che si è aperto un conflitto sia politico che giuridico con il governo e con il Ministero degli Interni su queste questioni, perché se il sindaco di Palermo dà indicazione ai suoi uffici di continuare a iscrivere i richiedenti asilo sugli elenchi anagrafici in modo tale che si possano continuare ad usufruire di una serie di servizi, è chiaro che questo entra in diretta contraddizione con il decreto sicurezza, che prevede l'esatto contrario. È ancora presto per dire quali possano essere gli esiti di questo scontro, peraltro ci sono anche altri elementi che vanno tenuti in considerazione, ad esempio la decisione di alcuni presidenti di regione di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per appunto lesione delle loro competenze esclusive in materia sociale e sanitaria che comporta questo decreto. Quindi è una situazione estremamente mobile questa, non si capisce ancora bene quale sarà la reazione del Ministero degli Interni rispetto a queste scelte dei sindaci. Ci sarà un contenzioso che produrrà probabilmente prima o poi anche l'intervento della Corte Costituzionale.
Ascolta Fabio, scusa,
avrà
se ti...
modo di...
Sì, finisci di dire, scusami. finisci, puoi anche finire, avrà modo
no,
di...
che avrà modo di dirimere questa faccenda, insomma, dicendo a chi pronunciandosi sulla costituzionalità del decreto sicurezza, perlomeno in queste sue parti che riguardano i diritti di richiedenti asilo, le competenze dei comuni e delle regioni a riguardo.
Nel frattempo, diciamo, qualora appunto Orlando dovesse decidere di suggerire, di obbligare di fatto i propri uffici ad accettare appunto i richiedenti asilo nell'iscrizione all'anagrafe, quindi consentisse ai richiedenti asilo di avere tutti i diritti pre, diciamo, decreto sicurezza, e qual è la legge che funziona? Quella dei sindaci o quella del decreto sicurezza?
È ovvio che sul territorio c'è comunque, diciamo così, la scelta ha delle conseguenze, okay, perché il sindaco è responsabile dell'amministrazione comunale e può impartire delle dirette. Se poi appunto bisogna vedere quale sarà, ancora non è chiaro quale sarà la reazione del Ministero degli Interni rispetto a questa scelta dei sindaci, potrebbe invocare giurisdizioni di carattere amministrativo o, anche se mi sembra un po' più difficile, addirittura di carattere penale. È chiaro che poi queste giurisdizioni a loro volta saranno chiamate a pronunciarsi e, se lo riteranno opportuno, a deferire la questione alla Corte Costituzionale. Quindi diciamo così che tra gli effetti non trascurabili di queste scelte c'è anche appunto una ulteriore possibilità di chiamare in causa la Corte Costituzionale.
Scusa, però io dico, può essere che per rovesciare una legge così razzista, non lo so come definirla, per me sono le leggi razziali del 38, questo decreto Salvini, può essere cambiata con qualche attivismo di qualche sindaco?
No, ovviamente non viene cambiata.
Se
dicevo,
c'è una reazione delle cose che accadono tutti i giorni a questo e mettersi in prima persona a violarle queste leggi, non credo che perché ci affidiamo alla Corte Costituzionale, che la Corte Costituzionale fa parte del sistema e guarda il pro e il contro, non è che va a guardare davvero la Costituzione se è applicata o disapplicata, perché se guardassimo la Costituzione, questo governo con questa mentalità dovrebbe essere dichiarato illegittimo, dovrebbero essere denunciati per alto tradimento certi ministri per le cose che dicono e che fanno. Se guardassimo la Costituzione, dato che sei un giurista, tu lo sai, violano l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11, stanno violando l'articolo, tutto lo stanno violando. Dovrebbero essere messi in galera secondo le leggi costituzionali, ma tanto alla fine questi governano e fanno le cose. La reazione non può essere, sì, legittimi sindaci si muovono, ma la gente cosa fa? È l'indifferenza che sta vincendo, questo che mi preoccupa.
Sì, vabbè, questo è un aspetto di carattere politico più generale che tu indichi, ma è chiaro che in qualsiasi ordinamento ci sono degli organismi di garanzia che dovrebbero intervenire in certe situazioni. Quindi dico, l'elemento di novità e di interesse di questa presa di posizione dei sindaci è proprio quella di rafforzare l'intervento di questi organi di garanzia. Poi non lo so, insomma, cosa deciderà la Corte Costituzionale, non è che lo decidiamo noi, lo decide la Corte Costituzionale, ma insomma Poi c'è questo aspetto di carattere politico generale che tu indichi, di una presa di coscienza più diffusa, generalizzata, della incostituzionalità di questa legge, che appunto prima ancora che dalla Corte di Costituzione dovrebbe essere ravvisata da un sentimento popolare diffuso, che dovremmo in qualche modo concorrere, insomma, a stimolare e a formare, perché qui sono in gioco principi fondamentali dell'ordinamento, per cui l'articolo 3 sull'uguaglianza, sia formale che sostanziale, che ovviamente riguarda anche le persone che si trovano sul territorio italiano anche se non godono dello status di cittadinanza. Quindi c'è proprio il principio di non discriminazione, tutta una serie di principi di carattere generale sui quali fra l'altro ci attendiamo anche che prima o poi si pronunciano anche istanze di livello europeo. Io ti parlo insomma dei rimedi offerti di ordinamento, poi il discorso politico generale ovviamente ognuno fa il suo, e il nostro discorso, almeno come io parlo come giuristi democratici, è quello dell'affermazione anzitutto nella coscienza popolare dell'illegittimità e incostituzionalità di certe norme, però teniamo conto anche della situazione esistente a livello dell'ordinamento. Io ti parlo da giurista, insomma, perché poi sennò possiamo fare tanti discorsi politici generali che però restano su un livello insomma diverso da quello che ci interessa in particolare come giuristi.
Io volevo farti un'altra domanda invece, se è molto collegata a quello che hai appena detto. Tu hai fatto riferimento all'ANCI, no? L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, più o meno dovrebbe significare l'acronimo. Allora mi sembra abbastanza evidente che quello che dicevamo nella prima lettura che noi abbiamo dato del decreto, il fatto che il decreto avrebbe, diciamo, creato una mole crescente di lavoratori, io li chiamo così più che cittadini, lavoratori migranti irregolari, sia ormai un discorso che viene condiviso indipendentemente da una visione politica, perché qua parliamo proprio di una di una realtà che non si innegabile. E mi sembra che anche, diciamo, rappresentanti dei comuni governati anche da Lega, da 5 Stelle o da addirittura da centrodestra si stia accorgendo che poi alla fine questo decreto sicurezza abbia creato una contraddizione che è importante che noi vediamo interna al sistema stesso, cioè da una parte parlano di sicurezza, dall'altro, tra l'altro c'eri pure tu qui in trasmissione quando discutemmo di questo, sta generando le basi per una grande insicurezza, cioè generare lavoratori irregolari chiaramente per quelli che vogliono, che hanno una certa visione della sicurezza, significa generare tutto il contrario. Noi con le nostre capacità analitiche invece sappiamo che un lavoratore irregolare in termini di profitti è molto più sicuro, cioè genera molti più profitti e meno rogne. Questa contraddizione,
appunto, la sicurezza come la declina, è chiaro. Noi parliamo di sicurezza, ci interessa la sicurezza innanzitutto dei lavoratori, dei cittadini, a cominciare da quelli che sono in situazione più vulnerabile. È chiaro che poi attaccando in questo modo abbastanza brutale queste categorie si crea, non solo si ledono direttamente i diritti alla sicurezza di queste persone, ma si mette in discussione anche la sicurezza più generale della situazione, e qui si innesca appunto la presa di posizione dell'ANCI e quelle variamente articolate dei sindaci.
Certamente. Senti, un ultimo passaggio, perché prima abbiamo avuto una corrispondenza dal Kurdistan, io ho fatto riferimento perché ovviamente anche non solamente quello, anche l'episodio della Calabria dei 51 curdi ci ha ricordato che sono appunto finiti sulle spiagge di Melissa, sono stati recuperati con un gesto straordinario dai compagni che stavano lì, che l'hanno presi. Compagni di lavoro, per me sono compagni quelli che lavorano, io sono lavoratore e quindi sono compagni miei, mo al di là del colore politico, non è che io faccio troppe distinzioni, cittadini no, perché i cittadini, i citoyen, per me c'è tutto un altro significato, per me sono compagni. Comunque hanno tolto altre persone dal mare perché l'hanno riconosciuti proprio simili, e questa è la cosa importante.
Sì, è stato un bellissimo episodio quello, insomma, che fa vedere che poi il popolo non è fatto solamente di persone che pensano in un certo modo, che vogliono discriminare gli altri sperando in questo modo di salvarsi. C'è anche un sentimento di solidarietà, umana che fortunatamente viene fuori in situazioni come queste.
Che nonostante le cazzate che raccontano appunto tramite tutti quanti ormai media, social e cose varie, ci si riconosce ancora null'altro indipendentemente dalla provenienza.
Il Topolicano ancora non è completamente scaduto come una confezione di yogurt, insomma ancora un po' di cose ci stanno.
Per ricollegarci anche al collegamento che abbiamo avuto prima, che forse adesso avremo, ecco, questi erano 51 curdi, per cui non è che la migrazione nasce così perché gli va, come si dice adesso in televisione.
Certo, la migrazione nasce da fattori strutturali che rimontano a secoli di sfruttamento dei paesi cosiddetti del terzo mondo da parte dell'Occidente capitalistico, anche dal fatto che l'Occidente, in particolare in questo caso l'Unione Europea, continua ad appoggiare in modo cieco regimi come quello turco che poi perpetrano sul proprio territorio una politica di repressione brutale nei confronti dei curdi, ma non solo nei confronti dei curdi, nei confronti anche della maggioranza della popolazione turca o di altre appartenenze etniche. C'è stato ultimamente un fatto positivo, che è stata la possibilità del fratello Öcalan di visitare il leader curdo nella sua prigione di Imrali. Ovviamente è un fatto questo positivo, innanzitutto perché abbiamo avuto la conferma del fatto che Öcalan è ancora vivo e sta relativamente bene, per quanto possa stare bene una persona ormai da oltre 20 anni si trova in situazione di isolamento su quell'isola dedicata solamente a lui. C'è stato questo fatto positivo, però insomma freno in realtà la politica repressiva dello Stato turco nei confronti dei curdi, ma non solo nei confronti dei curdi, continua. Quindi dovrebbe esserci, se si vogliono affrontare in modo efficace le questioni migratorie, una politica dell'Unione Europea che non fa come ha fatto adesso, solamente si limita a dare soldi a scatola chiusa a Erdogan perché si occupi dei migranti. Ma
non sbaglio, sono 3 miliardi l'anno o qualcosa del genere, no?
Sì, sono cifre molto, molto consistenti che vengono devolute a Erdogan, che peraltro potrebbero essere spese invece in modo molto più idoneo sul territorio europeo, evitando gli stati che si trovano a fronteggiare l'ondata migratoria come l'Italia, la Spagna, la Grecia, eccetera. Queste sono scelte appunto di fondo. Quello che veramente continua ad essere incomprensibile è questo atteggiamento di sottomissione dell'Unione Europea nei confronti del governo turco. Invece ci vorrebbe una politica appunto volta a imporre, ottenere rispetto dei diritti umani, i principi democratici che sono un patrimonio comune, come ci viene sempre detto, che però poi nei fatti non vengono perseguiti, per non parlare poi di altre situazioni come quella libica, dove poi c'è un appoggio a milizie insomma che spesso sono formate da gruppi criminali che comunque portano avanti le violazioni dei diritti umani dei migranti e non solo dei migranti. Quindi l'Europa, se volesse realmente affrontare a monte le cose dell'Italia, dovrebbe fare un po' i conti su quello che è stato e continua a essere il suo rapporto con tutte le situazioni che esistono alla sua periferia, però questo tipo di visione non c'è. Quindi
è un'istituzione,
continuiamo ad assistere a situazioni di repressione brutale, arresti eccetera.
In tutti i modi questa delegazione europea che si trova in Turchia stamattina è andata davanti al carcere, adesso stanno dentro il carcere, sono entrati dopo che sono stati caricate più volte dalla polizia, sono riusciti a mediare per incontrare questi detenuti che stanno in sciopero della fame.
Poi, verso
la fine della trasmissione ci ricolleghiamo, vediamo perché.
No, questo è un fatto molto importante. Fra l'altro voglio salutare Simonetta, che fa parte di questa delegazione, nella quale rappresenta anche la nostra associazione dei giuristi democratici, con altri avvocate e deputata di vari paesi europei, è presente lì per portare la solidarietà alle persone che lottano contro la violazione dei loro diritti più elementari. Quindi la faccia dei governanti che danno i soldi a scatola chiusa Erdogan, fortunatamente anche altri
in tutti i modi hanno detto da avvertire, se non escono dal carcere, da essere da stare allerta, perché hanno il timore di che non è che ci fanno entrare dentro e poi non ci fanno uscire.
Stiamo seguendo ovviamente come sempre le delegazioni che vanno in Turchia o in altri luoghi, abbiamo allertato anche la nostra rappresentanza diplomatica, siamo in contatto costante con la delegazione.
Benissimo.
Quindi speriamo che non si registrino problemi.
Ti ringraziamo, alla prossima.
Figurati, grazie a voi, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, mettiamo uno stacco musicale un attimino, poi riprendiamo tranquillamente. Questo dedichiamo a tutti i compagni e anche al ricordo di De André, nel senso che se persino Salvini se l'è rivendicato non conoscendo il testo, ha scelto la canzone che proprio gli va più contro a lui, che è cosa, perché proprio queste su uomini esseri senza cultura hanno la capoccia per estetica come ce l'hanno le mozzarelle, che, no, che gliela fanno per tenere la pastata, hai capito? E non fatto così la capoccia perché ce l'hanno tutti, capito? Però non gli hanno soffiato la sapienza sopra. Vai,
siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Insomma, questa canzone assume quasi il discorso che noi volevamo fare. Insomma, voglio dire, no, non vi credete che siete assolti perché non siete coinvolti, perché noi dovremmo bussare.
Comunque, a proposito di cose di utilizzare a caso De André, stiamo un po' bipartisan. Gentiloni ha pubblicato come omaggio, proprio anche se voi vi credete assolti, cioè, la canzone che parla di rivolte barricate, giustamente Gentiloni la cita perché noto rivoluzionario.
No, perché purtroppo questi veramente non lo so che letture ci hanno, e quando leggono cosa assimilano, perché se uno si rivendica De André un anarchico, un libertario di tutti gli effetti, in cui non è che si può definire un ideologico, in cui con la sua poesia raccontava la società come la vedeva lui, e la vedeva amara, aspra, e non faceva altro che nelle canzoni sue a coinvolgerti alla ribellione. E poi se lo rivendicano questi, già mi sembra un po' troppo quando lo rivendichiamo noi, no, perché è molto sopra noi, no? Ce lo rivendichiamo perché quando ha fatto il bombarolo, fa come cazzo te pare, mi sentivo quello, no? Però gli dico, ma capisco che va, ma solo rivendicano sta gente, dovrebbero punirli, una multa bisogna dargli per interdirli per essere incapace di intendere e di volere, perché se no non hanno capito niente. Scusa,
no,
ho fatto sta cosa perché bisogna salvarlo De André, se no fa la fine di Rino Raetano, che solo vendono i fascisti, ecco. Sì. No, e non voglio che fa la fine delle fotografie da un amico. Anche qua va fatto un risarcimento a quel simbolo che è stato violato da Forza Nuova. No, guarda,
Desto Passo...
i compagni lo devono sapere che bisogna risarcirlo.
Desto Passo, mi sa che mai i fascisti andranno pure a rivendicarsi Bob Marley fra poco. Comunque si rivendicano un po' tutti adesso. No, comunque volevo aggiungere una piccola cosa rispetto all'ultima telefonata, ecco, che l'ascoltatore diceva, facendo un discorso molto sull'Europa, dicevo chiaro che se l'Europa continua ad appoggiare certi regimi, tipo quello di Erdogan, che gli passa 3 miliardi, mi pare, l'anno.
Sì, una roba del genere, sì.
Tra l'altro che con quei miliardi...
Possiamo far intervenire l'ascoltatore.
Vai.
Pronto, buongiorno a tutti.
Buongiorno, prenditi la tachipirina perché l'influenza ti ha beccato.
Tachipirina, no, vabbè, no, vabbè, mi ha beccato un po' tutto, Qui ci stanno a cassare tutti quanti. Cioè, io vorrei dire, praticamente sul fatto di essere antirazzisti, antifascisti, che non bisogna farsi trappolare in questo recinto, no, soltanto. Perché se tu dopo, sì, fai la manifestazione antirazzista, si appoggi, cioè la solidale, che, e non si spiega veramente, ma non è che non devi spiegare, devi cominciare a fare un programma proprio su questo e portarlo avanti contro i governi, no? Contro i governi italiano, europeo, americano e tutto, perché se il problema dell'Africa sta in quella situazione, il problema è nostro, già dai tempi, no, di quando hanno portato gli schiavi con le navi. Dopodiché sono stati l'imperialismo, la corruzione dei governi, lì tutti i governi sono corrotti da Francia, Inghilterra, Italia pure, no? Se tu metti pure giù come si chiama? Colleni, che hanno distrutto tutto un territorio con gli idrocarburi dell'Agip lì, che praticamente non possono neanche più coltivare le terre.
E parli della Nigeria forse?
Della Nigeria, sì.
Della Nigeria.
Praticamente, ma queste sono cose, cioè, che queste devono uscire fuori, ma tu te le devi fare in un programma, non è che te li mette il gilet giallo, tu devi, allora, sei un compagno, sei un comunista, e su questo, cioè, non c'è più il popolo contro la guerra, no? L'ultima manifestazione che si fece grandissima fu nel 2003, quando scoppiò la guerra in Iraq, no? Vi ricordate?
Sì, sì.
Ecco, dopodiché non si parla più, adesso ci stiamo facendo incastrare su sto fatto del antirazzismo, però rimane così, come si dice, orfano della storia, no? Che invece bisogna portare dietro e bisogna combatterla, bisogna ributtarla, perché poi quando ci sono le manifestazioni, per esempio, delle donne in Bangladesh, là di, come si chiama, della città, quella dove...
Dhaka forse era?
Dhaka?
Potrebbe essere, sì.
Dhaka, ma quella è una cosa grandissima, invece noi non la prendiamo come, capito? Come praticamente responsabili, no? Perché poi le grandi marche si servono in questi paesi vengono sfruttati, dopodiché praticamente qui noi, no, compriamo gli abiti, grandi firme, ma dietro c'è lo sfruttamento, c'è il sangue. Cioè la stessa cosa succede giù coi pomodori. Cioè noi veramente dovremmo andare giù a San Bernardino, affinché sono anni che si parla contro lo sfruttamento che è, e non si riesce. Perché? Perché è chiaro, non è che ci mettiamo il gilet giallo, andiamo giù e facciamo, capito? E facciamo la lotta anche per contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. È questo che bisognerebbe fare, è questo che bisogna costruire come compagno, no? Cioè non è al momento, allora al momento il decreto sicurezza, ok, allora prima del decreto sicurezza c'era il piano casa Renzi Lupi, nel quale c'è l'articolo 5, che quello è uguale al decreto sicurezza, cioè tu se hai un'occupazione, perdi la residenza, non c'è più diritto all'iscrizione al servizio sanitario.
Lì
non
è, meno discriminante, perché vale pure per gli italiani.
Sì, anche per gli italiani, certo, infatti, cioè io con medicina solidale praticamente, noi abbiamo migliaia di persone che vengono in ambulanza perché non hanno più l'assistenza sanitaria, no? E quindi neanche l'istituzione delle... E su quello praticamente, quello è anche anticostituzionale, eppure non, cioè adesso no, il PD, questo è il decreto Salvini, ma l'articolo 5 ve lo siete scordati. Poi voglio parlare del fatto della, come si chiama, disubbidienza civile. Disubbidienza civile per me è un atto importantissimo, è un atto anche se vuoi rivoluzionario, e che noi l'abbiamo applicato con le occupazioni delle case. Perché tu quello, cioè tu hai fatto disubbidienza civile, sei andato a occupare un palazzo vuoto. E su quello che decolpiscono, capito? Vabbè, comunque noi dobbiamo fare, se siamo compagni, non ci dobbiamo praticamente rilegare soltanto su, sì, tu fai nell'atto immediato l'umanità, tutto quanto, che va bene, perché come compagno, no? Fratellanza, sorellanza, uguaglianza, però nello stesso tempo te devi creare un programma. Un programma che non è, può essere solo un movimentista, parliamoci chiaro, e non può essere solo da leader, perché poi il movimento per la lotta per la casa, se andiamo a guardare, è quasi distrutto proprio perché ci stanno, fanno la fine degli indiani, no?
Purtroppo.
Che poi ci mettono nei riserve, vabbè, ciao.
Grazie, ciao, ciao. Ciao.
No, sì, che era discorso condivisibile, insomma, alla fine, anche sul discorso che faceva prima, che facevi prima, appunto, parlo con l'ascoltatrice, l'ultima che ha telefonato, sul raccontare meglio anche quello che succede in Africa. Purtroppo in questa trasmissione magari due ore sono troppo poco, ma potrebbe essere uno
no spunto, ma rilanciamo, perché i temi sono tanti, anche dalla prossima duro, cominciamo insomma, a parlarne,
sì, sì, certo. No, no, per ritornare poi alla telefonata dell'ascoltatore prima, del giurista che faceva un discorso sull'Europa dicendo l'Europa sbaglia, il problema è che l'Europa sbaglia ad appoggiare certi regimi. Io penso che ancora più su questa cosa poi dobbiamo riflettere, no? Perché dobbiamo capirlo, ma lo sappiamo già, però forse ce lo scordiamo, che il problema reale poi è il capitale, insomma, alla fine. Finché c'è questo problema del capitale, cioè scordiamoci un discorso di un'Europa più giusta, di un'Europa più buona, più solidale, perché non sarà così. Se sarà, forse lo sarà fra 20, 30 anni, 40 anni, quando forse saremo riusciti a creare veramente un movimento di lotta, ma dobbiamo comunque fare un discorso diverso, comunque, che ci scinde proprio da ogni rappresentanza politica, istituzionale, che appunto, per ritornare al discorso iniziale, no, come diceva Mattia, di tanti compagni che esultano quando sentono i sindaci che non vogliono applicare il decreto sicurezza, però poi quando poi quei sindaci anche un giorno vinceranno le elezioni andranno a trattare con gli stessi che noi poi contestiamo, perciò il problema di fatto non si risolverà mai, c'è un problema che si chiama capitale. Perciò l'altro ascoltatore che diceva un comunista come si deve porre sull'Europa o meno, secondo me non si deve porre per niente, insomma, alla fine deve anche, perché in tempi non sospetti eravamo contrari all'Europa.
Se andiamo, pronto?
Pronto, ciao. Ciao,
ciao Zenonda, vai.
Buongiorno e buon anno a tutti.
Altrettanto, fai la sottoscrizione alla radio.
Sì.
Non ti scordare.
Ti devo dare ancora 2 euro a te, per la scarcerando. Mo che ti vedo, ti vedo. Se, allora, no, volevo collegarmi un po' a qualche intervento fa, insomma, cioè, riguardo all'incapacità che c'è in Italia, insomma, di mobilitarsi in maniera forte come accade altrove, insomma. Cioè, noi da anni assistiamo, insomma, è inutile che ve lo dico io e lo sapete meglio di me, assistiamo da anni a manifestazioni, insomma, spontanee, non spontanee, sporadiche, frammentate, quello di là, quello di qua, quello il giorno X, quell'altro il giorno dopo, insomma, c'è una frammentazione che non ve la devo raccontare io. La frammentazione è pazzesca, vedo che c'è molta autoreferenzialità, perché c'è molta autoreferenzialità, però secondo me il problema di fondo che dovremmo cominciare a porci, il motivo per cui non si riesce a fare qualcosa in Italia come accade altrove, come è accaduto in Spagna con gli indignados, come è accaduto altrove in Messico, eccetera, insomma, in Tunisia, in Egitto, eccetera, è perché fondamentalmente in Italia io credo che noi non crediamo più in noi stessi. Io penso che il punto fondamentale sia questo, cioè noi dobbiamo porci il problema, questo problema, cioè perché noi non crediamo più in noi stessi, e ci rifugiamo sistematicamente nella nostra autoreferenzialità, cioè quello in quel gruppo, quell'altro in quell'altra associazione, i COBAS, UB, l'UBS, l'UBS, ognuno ha il suo recinto e ha desiderio, il solo desiderio di conservare, il suo recinto. Questo fondamentale, alla base di tutto questo c'è il fatto che in Italia non i movimenti diciamo comunisti, rivoluzionari, fondamentalmente non credono più nella loro forza. E questo è il punto. Chiediamoci perché, perché non è possibile che non si riesca.
Ci abbiamo un'altra telefonata, se puoi concludere.
Sì, solo un secondo, non è possibile che non si riesca a fissare 4, non 49 punti, non 49 punti, ma 4, 5, 6, 10 punti dove, no, si facciano praticamente delle assemblee mensili, una volta di qua, una volta di là, e si costruisca una mobilitazione permanente. Non è possibile, se non perché non si crede più in noi. Chiediamoci perché accade questo. Vi saluto.
Ciao,
buona
grazie.
Giornata. Ciao, ciao.
Allora, pronto?
Pronto?
Allora, raccontaci cosa state preparando voi come iniziative, perché nel frattempo che noi sollecitiamo ci sono i compagni che qualcosa stanno facendo. Cosa state preparando voi?
Allora, innanzitutto buongiorno e buona domenica a tutti e a tutte. E cosa stiamo preparando? Abbiamo in questi giorni organizzato un tour in Italia di un collettivo greco, si chiamano i Rubiconas, tradotto sarebbe il Rubicone. E questo qui è un collettivo antiautoritario di Atene, collettivo sostanzioso che conta diverse decine di militanti e che si è costituito da circa 3 anni a partire da tutta una serie di lotte per lo più di sostegno ai detenuti politici, tutta quella serie di detenuti politici che si è prodotta dopo quella serie di rivolte del 2011 più o meno, e che piano piano ha iniziato a strutturarsi come un intervento, diciamo, a 360 gradi e soprattutto come un piano d'attacco contro la situazione attuale del neoliberismo in Grecia. Questi Rubiconas cosa fanno? Vabbè, ovviamente come molti collettivi gestiscono uno spazio sociale all'interno del quartiere di Exarchia e all'interno di quello spazio sociale portano avanti tutta una serie di attività mutualistiche, che siano con i migranti, che siano con i greci, comunque vanno a toccare tutte quelle fasce sociali colpite profondamente dalla crisi greca, che oggi si vorrebbe risolta, ma che in realtà risolta lo è giusto per imprenditori e per chi c'ha un bel conto in banca, perché poi la realtà sociale della Grecia è fatta di miserie e di sacrifici tuttora. E oltre a questo piano qui, che diciamo è quel piano un po' che contraddistingue i movimenti europei, occidentali, tutto il continente, loro hanno, diciamo, provato a fare un salto in avanti, porsi su un piano d'attacco, facendo cosa fondamentalmente? Portando a segno tutta una serie di azioni contro diversi obiettivi. Faccio un esempio: sono andati ad attaccare la sede di quella che sarebbe, diciamo, l'omologo greco della nostra Equitalia, per la questione dei pignoramenti sulle case dei cittadini colpiti dalla crisi. Sono andati a fondamentalmente a minacciare un medico corrotto dell'ospedale pubblico greco che faceva pagare prestazioni che dovrebbero essere gratuite. Da queste azioni, diciamo, più immediate, più a stretto contatto con la realtà greca, sono andati, diciamo, mano a mano a salire, finendo addirittura recentemente ad attaccare per esempio l'ambasciata americana o l'ambasciata tedesca poco tempo fa, quando si chiedeva l'ennesimo memorandum alla Grecia. Sono tutta una serie di azioni di...
Insomma, sono degli attivisti che si mettono in discussione direttamente, no? No,
esatto.
Non aspettano che vengano convocati, si attivano da soli. Tour, dov'è la possibilità? A Roma, no? So che giovedì...
Sì. A Roma saremo giovedì giovedì sera verso le 21 al Forte Prenestino. Ci sarà una cena sociale prima e dalle 21 faremo un dibattito con questo collettivo e dopo proietteremo un documentario che hanno prodotto loro, che si chiama L'amore della rivoluzione, molto molto bello, molto interessante, che parla proprio della situazione che c'è oggi in Grecia e delle lotte che si muovono sul territorio metropolitano greco.
Ci sono i sottotitoli e i traduttori spontanei?
Per il dibattito abbiamo madrelingua che ci parlano in italiano e per il documentario no, è tutto sottotitolato.
No, per capire, perché uno viene poi, no, se poi lo vede, non lo capisce, insomma, per rendersi conto. Allora, giovedì c'è questa iniziativa di questo tour che stanno girando per l'Italia. Si trovano a Roma e ci sarà un'iniziativa a sostegno anche delle loro vertenze con la cena sociale e con un dibattito e la proiezione di questo video, insomma, documentario, esatto, autoprodotto. Benissimo. Esatto. Ci vediamo giovedì, riscaldate bene l'ambiente perché qui si ha Forte Prenestina abbastanza fresco d'estate, penso un po' d'inverno. È un frigorifero, mettete
è rigido.
Va bene.
Va bene, grazie a tutti.
Ciao,
a tutti.
Tesoro.
Ciao, ciao, ci sentiamo.
Ciao, ciao, grazie.
Allora, abbiamo fatto anche quest'altro, fra poco sentiremo anche un altro compagno che ci presenterà un'iniziativa che si tiene martedì a sostegno della Libia, per i problemi della Libia, sull'Arabia Saudita. C'è un presidio sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita e quello è forse lui che ci sente. Allora, Romettino. Allora, ecco qua, pronto, vedi?
Pronto?
Sei in onda, Vincenzo, raccontaci questa giornata che state preparando per martedì.
Martedì oggi no. È 13, 14, 15, 16, mercoledì,
vabbè, dai.
Sì, no, allora, si tratta dell'iniziativa che verrà messa in piedi ormai da una serie di situazioni, ma era inizialmente stata proposta da quanti tra noi in giro per l'Italia si muovono contro le fabbriche d'armi, in particolare contro la RWM di Domus Novas in provincia di Cagliari, che fornisce una quantità inimmaginabile di bombe all'Arabia Saudita, che poi le sgancia quotidianamente nei confronti del popolo yemenita e in particolare nei confronti dei civili e in particolare in assoluto nei confronti dei bambini, di cui abbiamo immagini totalmente strazianti. È l'ennesima iniziativa che si svolge perché proprio il 16, perché il 16 ovviamente a Roma sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita che sta a Villa Borghese dal lato dello zoo comunale. E perché il 16? Perché il 16 si gioca la Supercoppa tra Juve e Milan a Jeddah, che è la capitale ovviamente dell'Arabia Saudita, e nonostante tantissimi appelli che sono stati rivolti dagli stessi giornali sportivi, dalla Gazzetta dello Sport, da alcuni altri giornalisti, di non andare, di non fare quella partita da quelle parti, nonostante appunto appelli anche di varie altre personalità, si vogliono giocare a tutti i costi questa partita, anche perché ci sono in mezzo una barca di milioni, i milioni messi a disposizione dal quel boia del principe Salman, il principe ereditiero, che è responsabile dell'assassinio del giornalista Khashoggi a Istanbul, fatto a pezzi, lo ricordiamo, e di cui si vuole passare impunito, come spesso avviene, chi ha una montagna di soldi, chi comanda in giro per il mondo, chi ha il petrolio, eccetera. E fino a questo momento ovviamente Juve e Milan non hanno per nulla intimoriti di tutti questi appelli, non hanno declinato, anzi confermano tutto questo. Ci sono in ballo appunto circa 53 milioni di euro, chiaramente vogliono intascarseli per questi diritti televisivi sporchissimi, ovviamente il calcio è diventato questo, diritti sportivi. Ebbene, allora in quella giornata, il 16, quando la RAI trasmetterà quella partita, noi abbiamo fatto una protesta la settimana scorsa, ovvero questa settimana, il 9 di gennaio, sotto la sede RAI di Viale Mazzini. Era con noi anche un bravissimo prete che ha portato la solidarietà sua e del mondo cristiano in vari terreni di guerra, dal Vietnam al Congo, passando per il Ruanda, insomma un po' dappertutto, per sostenere la causa ovviamente dei diritti dei popoli, della pace, eccetera eccetera. A un certo punto, mentre stavamo lì picchettando e chiedendo un incontro ovviamente con i dirigenti RAI, è arrivato un tassista, è fermato, è sceso Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, che anche a nome dell'articolo 21 e dell'Usigrai ha voluto ringraziarci ovviamente di questa iniziativa, che era a pieno diritto sostenuta, forse tra gli unici, insomma, eccetera, ma comunque infine aveva detto: ma pure noi siamo d'accordo a sostenere questa battaglia contro i diritti televisivi, contro la partita, contro questo 16 a Jeddah, e quindi saremo in piazza, saremo sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita insieme a tutti gli altri, e questo ci ha fatto molto piacere ovviamente, eccetera, perché tra l'altro sapete che in quello Stato non vale nessun diritto, se ne è parlato tanto dei diritti delle donne, ovviamente ci mancherebbe, mancano qualsiasi riconoscimento della personalità, della stessa figura della donna, eccetera, che appena di recente forse è stata data la possibilità di guidare la macchina, ma con molte reticenze ovviamente, eccetera. Non gli è data possibilità di andare allo stadio se non forse accompagnate, capite bene che su questo hanno sviluppato i giornali le loro chiacchiere, senza andare più in profondità a vedere quali diritti ci sono o non ci sono in quel paese in cui c'è una monarchia assoluta, ovviamente, che fa quello che gli pare, che condanna a morte ogni 100-150 esecuzioni l'anno, ovviamente, che ci sono, e insomma sono cose pesanti da ogni punto di vista, per non parlare, non ne hanno parlato quasi per niente, tranne alcuni, ovviamente, della situazione della guerra nei confronti dello Yemen. Ecco, allora, per tutte queste ragioni, in particolare per la battaglia che continuano a fare con ostinazione i compagni e le compagne sarde di Sardegna Pulita e di quanti si manifestano insieme a loro, che più volte si portano davanti a questa fabbrica, la RWM di Domus Novas, chiedendo ovviamente la chiusura della fabbrica, e per niente intimoriti anche da questa capacità di mobilitazione, i padroni della fabbrica, che lavorano su licenza tedesca, hanno addirittura avuto mandato di triplicare la produzione, capite bene, quindi triplicando gli aspetti di morte e via di seguito, nonostante che in giro per il mondo ormai questa cosa viene abbastanza condannata, almeno viene condannata da parte di quei paesi che hanno a cuore ovviamente che cessi qualsiasi focolaio di guerra da quelle parti, e soprattutto i bombardamenti criminali. Ecco, per tutte queste ragioni io ve lo ricordo, insomma lo ricordo a Radio Onda Rossa, poi ci torneremo su anche tra domani e dopodomani, che mercoledì 16 a partire dalle ore 10 saremo, e vi invitiamo tutti a stare sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita per far sì che prevalga l'umanità di fronte alla criminalità della guerra, per far cessare i bombardamenti, per mettere pace in quel conflitto tra Yemen e Arabia Saudita. Pronto?
Pronto? No, stavo ripetendo che l'ambasciata si trova nelle parti di Villa Borghese, dal lato dove si entra per il parco, lo zoo, diciamo,
sì,
no?
Sì, così.
Sta là vicino, lì in una zona ci sono varie ambasciate.
Esatto.
Vicino
esatto.
C'è sta pure quella israeliana.
È più o meno limitrofa, sì, è così.
È limitrofa a quelle zone, perciò i compagni sono invitati, proprio per i discorsi che abbiamo fatto tutta questa mattinata, a essere presenti numerosi. in base. Portatevi pure il gilet se lo volete, ma non serve un gilet giallo per contestare. Però se quello è necessario per farvi mobilitare, portate pure il gilet, ma basta di essere numerosi sotto questi presidi, perché sono questi i focolari di inizio di un conflitto che deve essere reale e consistente. Ti ringraziamo, Vincenzo.
Grazie a voi di nuovo.
Ciao. Noi possiamo pure pensare di andare verso la chiusura, io dico a Mattias,
certo,
di dire due cose per la conclusione e poi andiamo.
Ma ha collato un bel compito di sintetizzare.
No, tu ce l'hai le capacità di sintetizzare. Io faccio l'aforismo alla Bersani, tu però.
Quello della mozzarella oggi ce lo segniamo perché era la perla della.
Tu sei ficcante quando dici le cose.
E allora, però, appunto, sintetizzare, oggi abbiamo spaziato un po' tanto, anche grazie alle telefonate, oggi hanno telefonato pure tante persone, quindi hanno aggiunto cose. E insomma, sì, abbiamo guardato un po' in contemporanea all'Italia del decreto sicurezza del governo giallo-verde, alla Francia, che è il governo completamente opposto, perché Macron è proprio la rappresentazione dell'Europa.
Renzi, insomma, di centro-sinistra.
Sì, è una specie di governo Renzi, ma anche dei governi tecnici di Monti, insomma, tutto il liberismo europeista, quando invece qui abbiamo un po' tutto il contrario. E quindi poi da questo, come fare noi per tornare a una situazione di, non dico insurrezionale, ma almeno movimentata, insomma, a livello di mobilitazioni sociali. E non è facile, perché appunto quello che in Francia adesso c'è in piazza, in parte noi ce l'abbiamo, anche se con tutte le sue contraddizioni, però ce l'abbiamo seduto al governo, tanto che addirittura Buffone di Di Maio gli dà una non richiesta solidarietà, nessuno gli aveva chiesto niente dalla Francia, lui se ne esce che appoggia Gilles Gialli quando poi fa una legge insieme a Salvini che manda sei anni in galera.
Gliel'hanno respinto pure a male parole.
Sì, tra l'altro gli hanno rimandato in galera. Ma lì non è che
ieri sera a Petrolio, una trasmissione televisiva, c'erano ospiti sia la fondatrice moderata e sia uno del movimento più radicale, diciamo. Hanno detto: fatevi i cazzi vostri, perché con voi non c'entriamo niente. Voi state a un governo fascista e noi vogliamo creare una società nuova che non c'entra un cazzo con quello che pensate voi.
E una cosa su cui secondo me ci sfida però la situazione francese, l'abbiamo visto anche nelle varie reazioni qua da parte di movimenti o gente affine, reazioni social, reazioni chiacchierando per strada, così ci sfida fortemente, perché quanti di noi ci sarebbero stati? Quanti invece nella compagneria avrebbero detto, visto le prime manifestazioni che erano soprattutto le primissime, un po' ambigue, c'era dentro un po' di tutto, tuttora c'è dentro un po' di tutto, sia a livello di composizione di classe, sia a livello di ideologia, cioè ci starà gente ancora di destra, all'inizio forse ce n'era pure di più in piazza, ci sono stati scontri anche fisici tra fascisti e antifascisti dentro gli stessi cortei, che entrambi avevano il gilet giallo addosso. Quindi ci sfida, perché secondo me molti avrebbero detto: ah, che schifo questo movimento, è mezzo reazionario, non si capisce, meglio stare a casa, meglio lasciarli perdere. Così i movimenti li fai diventare reazionari veramente, perché te non ci vai e ci andrà evidentemente,
no, invece,
qualcun altro.
Invece là ci sono stati dall'inizio i compagni che hanno alimentato tutti gli scontri, e fra tutte le cose c'è un qualcosa di tutto lì dentro, non è che c'è sta, però non ci sono slogan.
Però quando
razzisti
escono quando escono poi le rivendicazioni, non solo non ci sono slogan razzisti, ma ci sono interi spezzoni col gilet giallo che sono di neri e di arabi. Quindi, insomma, perché le rivendicazioni poi sono rivendicazioni sostanzialmente di classe. Poi certo non sarà il programma comunista, però insomma sono rivendicazioni in larga parte condivisibili e su cui si stanno mettendo in gioco in modo forte. Quindi secondo me ci sfida tanto su questo terreno, perché se noi le affrontassimo un'eventuale futura mobilitazione simile in Italia con tutto il nostro portato ideologico e tutto il nostro sospetto e tutto il nostro stare a fare le pulci qua e là, sta cosa non potrà mai nascere in Italia per colpa nostra. Quindi insomma iniziamo a rifletterci da prima, visto che noi adesso sta situazione non ce l'abbiamo e non ce l'avremo neanche nel futuro breve, insomma. Iniziamo a pensare che però probabilmente nelle mobilitazioni degli anni 20 del 2000 alcune categorie nostre molto rigide forse le dovremmo un po' abbandonare, perché a manifestare per le stesse cose nostre ci può pure essere uno che fa i discorsi del cazzo sull'immigrazione, ci può pure, però non puoi abbandonare sto terreno e metterti a fare le manifestazioni contro il razzismo insieme al PD. Così io non ci sto, no, così proprio, io ci vengo proprio più.
L'importante è non ricadere nella minestra riscaldata.
Noi questo dovremmo fare, e in ogni modo noi non possiamo che non sollecitare, anche perché ormai la repressione è troppo pesante. Cioè, hanno mandato 30-40 denunce e avvisi di garanzia ai studenti del Virgilio, perché avevano rivendicato sicurezza nella scuola, ma no quella di Salvini, quella che gli cascano addosso i controsoffitti. Hanno mandato 27 avvisi di garanzia ai compagni che si erano mobilitati contro